Sono uno di loro, lode il Signore, sono uno di loro.
I'm so glad
sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro.
Amen.
Sono identificato, sono uno di loro. Lode il nome del Signore. Lode il Signore.
Amen.
Sono uno di loro. One of them.
Hallelujah.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Hallelujah. One of them.
One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One more time. Ancora una volta.
They were gathered in the upper room.
E stavano tutti pregando nel suo nome, erano stati battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ora, ciò che fece per loro in quel giorno,
Ebrei
13:8 farà lo stesso per me. Sono così felice per dire di essere uno di loro. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sono
uno di loro.
Praise the name of
God.
God bless you.
Vi benedica.
You may be seated. Good morning to you.
Certainly, è certamente umiliante stare qui davanti alla sposa di Gesù Cristo questa mattina. E so che sono davanti all'acquisto del suo sangue questo mattino.
What a great honor.
Che grande onore.
We greet you in the name of the Lord Jesus.
Vi benedico nel nome del Signore Gesù Cristo.
Brother Joseph, fratello we
Joseph,
certainly do miss
certo,
Brother Joseph this morning.
Questa mattina.
I do.
Manca
I miss him all the time.
Mi manca sempre.
But
ma
he asked me to take
ha chiesto
the service
di servizio
as he is away,
mentre lui si è allontanato, cercando la perfetta volontà del Signore per il prossimo
weekend
di Pasqua.
So we are
quindi,
certainly
di certo,
praying for Brother Joseph.
Stiamo pregando per il fratello Joseph. Che lui,
just whatever he
proprio
has need,
quello di cui avrà bisogno,
Lord grant,
Signore, concedi. E noi
will.
Sappiamo che lo farà.
We
e noi lo crediamo.
Di
certo, ci manchi oggi,
fratello
Joseph, e ti amiamo con tutto il cuore. Dio ti benedica, fratello Joseph. Le nostre preghiere sono per te. È un tale onore essere qui nella casa di Dio. Per quelli che sono in ascolto questo mattino, nel collegamento, che sono in ascolto ovunque siate, nella vostra macchina, nella vostra chiesa, nella vostra casa, ovunque siate.
I can tell you where
posso
you
dirvi
are.
Dove
you're
siete.
Seated in
siete seduti nei luoghi
in
celesti in
Cristo
Gesù.
One of them.
Uno di loro.
That's what you are.
Ecco
amen.
Cosa siete. Amen.
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 Wherever you are,
ovunque
you're
siate,
identified. You're identified with
siete
one
identificati
man
con un messaggio di un solo uomo. Ecco con cosa siete identificati. Siete parte della sua sposa, suggellati. E non potete uscire. Satana non può entrare. Avete la vittoria, è tutto stabilito. Siete redenti. Siete perfetti. E amo come il fratello Joseph ha detto l'altro giorno. Siete belli dentro e belli fuori. E Satana non sa che cosa fare con voi.
Egli
può venire in questo modo, dare un pugno e lui perde. Da un'altra direzione perde e lui è proprio un perdente. Quindi loda il nome del Signore, siamo uno di loro.
Amen. Praise the name of the Lord.
Loda il nome del Signore. Amen.
Thank you, Lord.
Grazie Signore.
God bless you.
Dio benedica.
How great our Quanto Lord Jesus is that you are a part of that bride
di quella sposa.
And is that anointing he's out there he's with you
fuori, là con voi.
You are that elected
voi siete
bride
quella sposa eletta.
I just love it
e
so much
proprio lo amo così tanto.
I was just
e stavo,
on this tape I was listening
nasso,
to it
stavo,
and
stavo ascoltando,
I just come across a quote it's so wonderful
ho incontrato una situazione proprio
that
così meravigliosa che
Brother Branham says this
Branham dice questo.
You'll hear him say it today
lo sentirete
he
dire
says,
oggi
if it's 3 minutes less than 3 minutes of his coming
3 minuti alla sua
that
venuta,
would be 30
vedete,
years
sarebbero circa
about
40 anni
to us or something on that order
qualcosa di simile.
And look how what 3 minutes would be to him
sarebbero 3 minuti per lui
he is already already rising up to come.
Si alza per venire,
so we, you,
quindi
sometimes
noi,
when you read
volta,
here, he is speaking in the terms of the word,
della parola,
see, not
vedete,
in our
non
terms,
nei nostri
end
termini.
Quote. And so after
quindi, dopo
we've studied
aver studiato
from A to Z,
dall'A alla Z,
it's of no private interpretation.
Non è di privata, di
personale
interpretazione.
And it's in God's
terms.
And all he wants us to
e tutto
do
ciò
is
che lui vuole
that prophet.
Facciamo è che io credo
he sent that prophet.
Gli ha dato quel profeta, io credo
hey,
quel profeta.
Amen. I love that.
Lo amo questo.
You'll like this one too.
Vi piacerà anche questa.
He says, quote, sometimes
a volte,
when we
quando
just read and now be
leggiamo,
real careful.
State molto attenti.
And when you read,
quando
get
leggete,
the tapes, listen to them real close.
Molto attentamente.
Because
perché
you'll get it on
lo
the tape.
Afferrerete sui nostri.
Amen. Amen.
Amen.
God bless you. You
may be seated.
I didn't get to finish.
No, no, no,
it's so good. He said, because you'll get it on the tape.
Afferrerete sui nastri.
Because they've been playing them tapes back, and they're really good and plain, so you'll get it clearer there.
You know
what a security it is, how it's just a huge breath of fresh air from heaven that we can sit in this atmosphere and hear the voice of the Creator, and you'll get it on the tapes. You want the revelation, you'll get it on the tapes. You want the revelation, you'll get it on the tapes.
Amen.
We've just been hearing the seals like never before.
Come mai prima.
That white horse rider went out there.
È uscito là e
we, maybe some of us thought or whatever it was, but he told us that wasn't the Holy Spirit going out there like that. He said that was the Antichrist.
And
then he just jumped on another horse and he started riding a red horse.
And it was,
he had that power then to kill
the
believers. And he can still ride that red horse today if he wants to. But then the black horse, you know, as we hear today, he was just taking the wealth of the world.
Prendendo la ricchezza
and you know,
del mondo.
There was
sapete,
something that he couldn't take,
c'era
though,
una cosa che
and
non
that was
poteva
the
togliere,
oil and the wine.
Amen. Hey,
isn't that so special to the bride of Jesus Christ?
Gesù Cristo?
He, can he cannot take the
non può
oil
prendere
l'olio and the wine from you
da
and from me.
E da me.
Can't take it.
Non può prenderlo.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore.
We don't feed
noi non ci
upon emotion.
Di emozioni.
We can have ups and
possiamo
downs,
avere
emotions
alte
can go
basi, emozioni,
from A to Z and everything in between.
E tutto quello c'è in
mezzo,
sapete.
But we don't feed upon that, but we feed upon
questo,
revelation.
Ma ci cibiamo della rivelazione.
But revelation brings
stimulation.
Amen.
Amen.
There's something inside that encourages the heart of the believer every time that they hear the voice of God speak to them. There is something about it when you hear those tapes. See, right now, there might be a question in your mind. It's like, what are you going to say? What are you going to do? I'm not sure about what you're saying. I don't know. Maybe it might be. Because I'm just human.
Io sono solo un umano.
There can be that,
si
literally.
Questo,
and I don't blame anybody. I mean, I would be. I'm like, I'm on guard.
Anch'io,
but
beh,
on those tapes, when I hear those tapes,
quei nastri, quando ascolto quei nastri,
it's just amen, amen, amen,
amen.
We say amen, 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 amen. Praise the Lord.
Gloria al Signore.
Give all the credit
non
to the devil and what he's doing.
These
seals are just exposing him and just taking the veil off of everything that Satan is doing. There's something else that God's doing too.
Dio sta facendo.
Let me read it to
pensate
you.
Che ve lo leggo.
He says, quote, God promised in the last days that he would manifest and would vindicate his word to her. And still she wouldn't do it. All that, God promised her by his servants, the prophets. Amen. God promised through Jesus Christ. God promised through Joel. God promised through Paul. God promised through Malachi. John. God promised through John the Revelator. All them prophets. Just exactly what the last message would be to her. Now, if you want to write them down, of course, you all know them. Jesus, John 14:12, and Joel 2:38, Paul, 2 Timothy 3, Malachi, 4th chapter, and John the Revelator, Revelation 10, 17, 1-17, see exactly what would take place now. And to the church, what is it? The incarnate Word made flesh amongst his people again, see? And they just don't believe it. End quote. But we believe it. Amen. That's beautiful. Praise the Lord. Amen. This is so wonderful because we're living in that time.
In quel tempo.
Reach out and touch the Lord.
Allunga la mano, tocca il Signore.
Brother Branham says on this day,
in questo nastro,
he says, quote, according to Revelation 10, the seventh angel is going to be given the message of that.
Dato quel messaggio
because it said that in the time of the sounding of the seventh church age, the seventh angel, when he sounds,
egli farà
all the mysteries
tutti
of God should be finished up by his sounding.
Da quel sonare.
Then after it's revealed,
dopo che viene rivelato,
the angel come down from heaven, which is Christ. Now remember,
Cristo,
this angel is on earth a messenger.
Sulla terra, un messaggero.
Down comes Christ, you see
Cristo
him in the 10th chapter of Revelation.
Lui,
puts one foot upon the land and the other one on the
terra,
sea,
piede sul mare,
rainbow over his head,
eyes
capo, like,
e occhi,
and feet
come,
like fire and
e
so forth,
fuoco,
raises up his hand and swears by him that lives forever and ever on the throne that time should be no more. And when he takes his oath, seven thunders utter their voices. End quote.
How
blessed we are to be following that seventh church age messenger, to be hearing that voice, that we are preparing ourselves for the coming of the Lord. What a great day we're living in.
Grande giorno stiamo vivendo.
You know what? One more
cosa,
thing before we go to prayer.
Prima di iniziare la preghiera.
Is along this line is that we're here.
È che noi siamo qui.
We're gathered here.
Siamo riuniti qui per ascoltare
the voice of God
la voce
to us
di Dio per noi oggi.
That's why you're here.
Ecco perché siete qui.
That's why we're here.
Ecco
That's why
siamo
you're
ecco
tuned in across the lines around the world.
Linee, tutto
is
tutto
to hear
mondo,
that
per
seventh church age messenger speak directly to you. What is it? It's
che
the voice of God.
La voce di Dio per voi.
There's a man that Brother Branham talks about many times on the tape.
Volte sui nastri.
And I know that
e
you take
che
people know
voi gente
what I'm talking
sapete
about.
Di cosa sto parlando.
His name is never mentioned.
Non è mai stato menzionato.
We don't know who his
non
father was, his mother
suo padre,
was.
Chi fosse sua madre.
We don't,
non
we're not even sure what
non
his nationality
neanche
was.
Quale fosse la sua nazionalità.
But he had a job
ma
to do.
Aveva un compito
Brother
da fare.
Branham talks about it many times on the
volte
tape.
Volte
what he did is
ciò che lui
he went
fece
out
è che
to
lui
the
andò
people
là dalle persone
and he sounded a trumpet.
E fece risuonare una tromba.
And then after he sounded
e poi
that trumpet,
fece risuonare
he
quella
said,
tromba, disse,
bow the knee.
Chinate il
Joseph
il ginocchio. Giuseppe sta arrivando.
That's all we're here to do.
Ed ecco che cosa siamo qui per fare, è dire,
get ready.
Preparatevi.
Malachi 4 is
Malachia
fixed
to speak. Sta proprio parlando, sta proprio parlando.
There's no interpretation.
Non c'è nessuna interpretazione.
It's just hear ye him.
È solo ascoltate lui.
And that's all we're here to
ed ecco
do today.
Cosa siamo qui per fare oggi.
Because that
perché
messenger
quel messaggio
is going to be here to speak
starà qui,
to you,
sarà qui
his
per
bride.
Parlare a voi, la sua sposa.
And all we have to do is
e
reach out,
che dobbiamo
touch
fare
the Lord.
È allungare
amen
la mano e toccare il Signore. Amen.
We have many requests
ci sono molte
here,
richieste qui.
Too many to name and to troppo call individually, but there's one
per richiamarle, ma ce n'è una.
We're praying for Brother Joseph
stiamo
today.
Pregando per fratello Joseph oggi.
We're praying for him.
Preghiamo per
we're
lui.
Praying for his bride and
per
for every request that's
per
written
ogni richiesta che è scritta qui.
And we know that God will hear
che Dio
and he will answer.
E darà una risposta.
There's no doubt.
Non c'è dubbio.
So if you have a need, just raise your hands to the Lord, and let's just all stand as we sing this and reach out and touch the Lord. Amen. Reach out and touch the Lord as He goes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out and touch the Lord as He goes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He is
passing questo momento per sopperire ai tuoi bisogni. Allunga la mano e tocca il Signore.
Our gracious Heavenly Father, Lord, we just thank You that we can call You our Father, Lord. Lord, that we know that by Your stripes we're healed. And Lord, these requests that are here on this pulpit, and Lord, the hands that were raised here and around the world, Lord, we know that You've already taken care of them, Father. Give us the faith to accept it, Lord Jesus. Lord, we just ask that, Lord, whatever the need or desire is, Lord, whether it's family, Lord, that we're praying for to come in. Lord, if it's sickness for one another, Lord, we just want to put our faith with the next person, Lord, and believe for that person, Father. We thank You, Lord, that You give us this place that we can come and unite together under the banner of the Word, Lord. Lord, engrave it into our hearts, Father. Open our hearts and ears, Lord, to hear the message that You would have for us. As Brother Samuel said, Lord, we want to keep Brother Joseph in prayer and encourage him, Father. Lord, he's got a great burden upon his shoulders, Lord. We just ask that You would lead, guide, and direct him, Lord. We thank You now as we, Your humble people, Lord, sit under this word to hear Your prophet messenger bring us, thus saith the Lord. We thank You, Lord. We thank You for answering the requests of all these prayers, prayer requests and prayers that we have, Father. We love You, and we ask it all in Your precious name, the Lord Jesus Christ. Amen.
Reach out and touch the Lord as He goes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry, and He is passing by this moment. Reach out and touch the Lord as He goes by. Amen. You may be seated. Well, it's a privilege and honor to be in the house of the Lord again. I know every one of you are happy to be here. We wish we had Brother Joseph
with us,
but we know that he's listening
in.
How wonderful our Lord is, how great is our God.
Signore, quanto è grande.
Do you believe that?
Lo credete?
Let's just sing it to
him.
How great is our God, how great is His Word, He's the greatest one that ever was heard. He rolled back the waters on the
said, I will disse, io vi guiderò. Ponete in me la vostra fiducia.
Oh, how great is our God.
Quanto è grande il nostro Dio.
How great is His
word. Quanto è grande la sua parola.
He's the greatest one.
Egli è il più grande.
That ever
si sia mai
was
sentito.
Oh, he rolled back the water.
Egli ha fatto ritirare le acque.
Of the mighty Red Sea. And he said, I will lead you.
Mettete la vostra fiducia in me.
Precious Heavenly Father,
Prezioso Padre Celeste,
how great you are,
quanto
Lord.
Sei grande, Signore.
Lord,
Signore,
you've done so much
hai fatto
for
così
us.
Tanto
you've looked
noi.
After us. You've kept
sei
us, Lord.
Protetti, ci hai guardato, Signore.
Lord,
Signore,
in every village, in every town, Lord, today you're revealing your word, Lord. We just thank you for that, Lord. Thank you for these tithing. Thank you for this offering, Lord. Lord,
Signore,
let it be for your purpose, Father.
Per il tuo scopo, Padre.
Lord, just thank you,
Signore,
for everything, Lord. We can never
cosa,
thank you
Signore,
enough. In the name of Lord Jesus Christ,
amen.
How great is our God.
Quanto è grande il nostro Dio.
How great is His word.
Quanto è grande la sua parola.
He's the greatest one. That ever was heard. Oh, he rolled back the waters of the mighty Red Sea. And he said, I will meet you. Just put your trust in me. One more time. Oh, how great is our God, and how great is His word. He's the greatest one that ever was heard. He rolled back the waters of the mighty Red. Said, I will lead you. Just put your trust in me. And wonderful, wonderful Jesus is to me. He's the counselor, Prince of Peace. Mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. On the chorus. Wonderful, wonderful Jesus is to me. He's the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. And wonderful, wonderful Jesus is to me. He's the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. And wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, dear Lord, I want to be here.
in that number. Oh, when the saints go marching in. When the saints, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. I'm a pilgrim. I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin. On my way to that fair city. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. I know I'll see my Savior. Oh, I know I'll see my Savior. If my life is free from sins, heaven's doors will open for me. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. When we gather round the throne and the gates are closed within,
I'll be shouting glory, glory.
When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Dear Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in.
Think of this one.
Pensate a questa.
I am waiting for that chariot to swing low and I'll step in.
E io ci entrerò dentro e sulle nuvole io cavalcherò verso il cielo. Quando i santi entreranno marciando, Signore, io voglio essere in quel numero. In quel giorno dell'alleluia. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
amore nel mio cuore, fa che io stia servizio, metti amore nel mio cuore, io credo, oh, metti amore nel mio cuore, fa che io rimanga al servizio, che io rimanga al servizio fino a rispettare il giorno. Ancora una volta.
Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
Amen.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore.
Veramente
è un privilegio essere in grado di essere qui in servizio, cantare Osanna a Lui, e sedersi e riunirsi in un solo accordo ad ascoltare questo messaggio. Non riesci a vedere perché sono felice? Non è una domanda.
Amen. Oh, can't you see why I'm happy? I've accepted the word of the Lord. Oh, the revealed word that was spoken. Prophet of Malachi, for with all your heart. Oh, can't you see why I'm happy? For I've accepted the word of the Pastore, the prophet and messenger for our day, Brother William Marion Branham, the Malachi 4 prophet.
Il profeta.
We thank God for
Dio,
the voice of God stood on those tapes. I turn the service now to God's servant and prophet, our pastor, Brother Branham. God bless you.
Alziamoci verso un momento per
preghiera.
Nostro Padre Celeste,
mentre
sentiamo quell'inno meraviglioso e pensiamo, Signore, che Tu sei vicino, e pensiamo che stasera ci riceva, Signore, come Tuoi figli, perdonando tutti i nostri peccati e trasgressioni e dandoci le Tue benedizioni, perché siamo persone bisognose. E in questa grande ora in cui adesso viviamo e vediamo ogni anno che diventa sempre più scuro per il mondo, e la venuta del Signore è sempre più chiara mentre Egli si rivela nella Sua parola, nella Sua manifestazione. Siamo venuti di nuovo stasera, Signore, a cimentarci in questa riunione e a pregarti di aprirci, Signore, questo terzo suggello di questo libro, affinché ci venga reso noto, così da sapere cosa fare, come vivere e come essere cristiani migliori.
I pray, God, that you'll make every un-Christian here tonight realize their need of you. Grant it.
And I pray,
Heavenly Father,
that every
believer
here tonight
realize that he must live closer than he has in the past. And that we might all be in that unity of Christian love and faith. Grant that every sick person in our midst will be healed tonight, Lord. They do realize their need of you. And I pray, Father, that you'll bless everything that's done and said to your honor and glory. In Jesus' name we ask it. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Ebbene, d'altra parte, stasera ci siamo riuniti ancora per questo la sera del giorno di mercoledì e confidiamo nel Signore stasera per una grande effusione delle Sue benedizioni sulla Sua parola. E oggi ho studiato, come al solito, e ho cercato di pensare alle cose che sarebbero più appropriate da dire e la cosa come dirla, e poi contare sul Signore in modo che mi dia l'interpretazione e il significato di questa parola che è scritta. E gli sono grato per quanto ha fatto per noi durante la settimana, che noi dall'apertura di questi suggelli. E ora, forse sarebbe una cosa buona se domenica mattina, sapete, molte volte non intendiamo essere fraintesi, ma sapete, succede. E così forse domenica mattina, se tutti quelli che hanno una domanda in mente merito a questo, la scrivessero e la portassero qui sul podio sabato sera, e così potrò vedere di cosa si tratta e poi cercherò di rispondere per voi domenica mattina, se piace al Signore. Penso sarebbe meglio di quanto ho programmato, perché a volte questo viene frainteso, sapete, così in quel modo lo prenderò, sarebbe meglio se lo mettessi in chiaro, sapete, se proprio ciò che sarà, perché a volte ora, oggi qualcuno ha chiamato e ha detto che ha telefonato, voleva sapere se fosse vero che quando avrà luogo il rapimento ce ne sarà solo uno a Jeffersonville, uno a New York e gli altri oltreoceano. È così frainteso, e poi qualcuno ha detto che sabato sera, se il Signore ci darà l'ultimo suggello, allora Gesù sarà qui domenica mattina. Vedete, è un... Vedete, voi no, quello non è così. Noi non sappiamo. Se qualcuno vi dice sapere quando egli verrà, sapete che sbaglia dall'inizio, perché nessuno lo sa. Ma vogliamo vivere oggi come se fosse proprio ora. Sto proprio per sconvolgervi fra un attimo, quindi state pronti, e credo che Gesù verrà entro non meno di 3 minuti a partire da proprio ora, dal suo tempo. Sapete quanto sarebbe quello?
Circa
35 anni. Vedete, 1000 anni sono solo un giorno per lui. Così quando sentite qui l'Apostolo dire il tempo è vicino o il tempo è vicino, l'Apostolo disse in Apocalisse, sapete quanto tempo è passato? Non è stato proprio ieri per Dio, neanche 2 giorni fino a questo momento. E vedete, se sono 3 minuti, meno di 3 minuti la sua venuta, vedete, sarebbero circa 30 anni per noi, qualcosa del genere. E ora guardate cosa sarebbero 3 minuti per lui, si sta già alzando per venire. Così noi, a volte quando leggete qui, egli sta parlando nei termini della parola, vedete, non nei nostri termini. E poi se sapessi che egli venisse domani sera, studierei e gli chiederei di darmi il messaggio per il quarto suggello, scenderei qui e lo predicherei proprio lo stesso, vedete. Voglio fare ogni giorno proprio ciò che farei se egli venisse, e non conosco il posto migliore in cui essere rapiti, che è il posto di dovere, vedete. Al posto di dovere. Così continuiamo proprio ad avanzare finché gli verrà. A volte, quando leggiamo soltanto ora, prestate molta attenzione, quando leggete, prendete i nastri, ascoltateli molto attentamente, perché lo afferrerete sul nastro, perché stanno ascoltando di nuovo quei nastri e sono davvero buoni e chiari. Quindi lo afferrerete più chiaramente là. Ora, spero che ognuno sia nell'amore di Cristo stasera, che ognuno lo ami. E vi dirò ciò che a volte, ciò che confonde le persone, quell'individuo che entra e non afferra la prima parte del servizio, vedete? Poi entrano e sentono che si fa riferimento, di nuovo si rimarca qualcosa e prendono quello, ciò che viene detto non hanno afferrato la prima parte, è del tutto confuso, vedete? Pensano sia stato detto qualcosa di diverso, ma non è. Quindi se avete una domanda che non comprendete, scrivetela proprio su un foglio di carta, presentatela in ogni momento fra ora e sabato sera. E cercherò domenica mattina di, se confondo un po', di dire bene, mi chiedo proprio cosa significa questo qui, non ho capito, sapete cosa intendo, cercherò di rispondervi domenica mattina, se piace il Signore. Ora, stasera leggeremo ancora da questa benedetta vecchia parola, nel sesto capitolo, e stasera inizieremo col terzo suggello, e cioè il quinto versetto, il quinto e il sesto versetto, e domani sera concluderemo i 4 cavalieri, il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido. E voglio dire questo, che ogni volta, persino fino a stamattina, circa, mi alzo molto molto presto e vado a pregare prima che le cose si agitino, e continuo a pregare durante il giorno, ma stamattina presto lo Spirito Santo è venuto dove mi trovavo, e tanto chiaro quanto ogni altra cosa io ho visto aprirsi questo suggello, esattamente. Mi ascolta e io ne sono molto grato. Ora ricorderete proprio che sta avvenendo qualcosa e che spero che lo stiate afferrando, che sta accadendo qualcosa. Voglio proprio mettere alla prova questa chiesa una volta, vedere se realmente possono essere in grado di fare qualcosa prima che accada davvero. Ora ricordate ciò che vi ho detto e che il Signore ci aiuti. Ora il quinto versetto, E quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udì il terzo animale che diceva: vieni, vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E io udì una voce in mezzo ai quattro animali che diceva: la chenice del frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro, e non danneggiare l'olio e il vino. Ora, delineiamo un po' il contesto di questo e dei suggelli che abbiamo terminato, perché come nell'epoca della Chiesa, bene, cerchiamo di dare un contesto, in un certo senso, per estenderlo, finché possiate, è il modo in cui le epoche sono realmente la scrittura, una si estende sull'altra, in un modo, come salire una scala e salire un gradino, piuttosto, uno scorre nell'altro e così riprende come salire un gradino. E ora, questi suggelli, il libro della redenzione è suggellato, tutti lo comprendono? E questo libro è suggellato con sette suggelli, è un libro suggellato sette volte, vedete? E ora ricordate come l'abbiamo raffigurato per voi, abbiamo preso da Geremia e tutto. Ora loro, quando avevano, scrivevano così su un foglio di manoscritto o carta piuttosto, ovvero non carta ma era pelle, e lo rotolavano così. E ora quello, e poi l'estremità veniva lasciata in questo modo, questo mostra cosa c'è. Poi quello seguente prende lo stesso tipo di posizione, arrotolata allo stesso modo, arrotolata così, e poi qui alla fine viene staccata così e ne partiva un altro. Bene, quello era il libro suggellato sette volte. Ora, fino a poco fa non abbiamo mai avuto un libro come questo. I libri in passato erano rotoli, pergamena, erano arrotolati. E poi quando volevano l'argomento, qualcosa come se la Bibbia fosse arrotolata, vorreste leggere il libro di Isaia, andreste qui in Isaia e poi lo svoltereste così e lo leggereste. E questo è un libro di redenzione suggellato sette volte. E ora troviamo che l'agnello esce, prende il libro dalla mano di colui che siede sul trono e spezza i suggelli e lo scioglie i suggelli per le persone. E i quattro animali posti là, che abbiamo preso nell'epoca della Chiesa, gli stessi quattro animali, li vedete sempre in tutta la scrittura, sono quelli che annunciano lo spezzarsi di questi suggelli. Ora, e vediamo, un libro di redenzione. Poi siamo tornati indietro, abbiamo preso il Redentore consanguineo e lo abbiamo preso per vedere qual era la sua opera. E ora, per tutti questi anni, Cristo ha fatto l'opera di Redentore consanguineo. Ora, tutti lo capiscono in chiaro anno. Egli ha fatto l'opera di Redentore consanguineo. Ma verrà il tempo in cui l'opera di redenzione cesserà, e quando l'opera di redenzione cessa, allora egli lascia il trono di Dio dove è seduto ora, ma quello non è il suo trono. Chi vince siederà con me nel mio trono, come io ho vinto e mi sono posto sul trono del mio Padre. Quello non è il suo trono, quello appartiene allo Spirito di Dio. Cristo l'agnello non appartiene a lui, egli è Dio incarnato, vedete, che è lo stesso Dio incarnato. Ora, egli si alza dal seggio e per prima cosa fu fatto l'annuncio per chi è capace di venire e prendere questo libro di redenzione, vedete? Poiché l'intero piano di redenzione da Adamo, tutto quello che Adamo perse, non fu niente perduto fino ad Adamo, e dopo Adamo tutto fu perduto sulla terra, e ogni cosa nella creazione della terra fu perduta, e ogni cosa cadde con Adamo, attraversò l'abisso, in modo che nessuno potesse in alcun modo tornare indietro. L'uomo, quando peccò, lasciò la sua via, non lasciò nessuna via di ritorno per se stesso. E poi quando venne fatta questa domanda, Giovanni il rivelatore, che il profeta Giovanni era nella visione e lo vide, e non c'era nessuno in cielo, nessuno sulla terra, nessuno sotto la terra, né nessuno che fosse addirittura degno di guardare il libro. Vedete, pensateci ora. Allora l'agnello si fa avanti e prende il libro. Ora a Giovanni fu chiesto di non piangere più, disse: ecco, il leone di Giuda ha prevalso. Ed egli può prendere il libro ed aprirlo. Così si voltò per cercare un leone e vide un agnello. L'anziano chiamò e disse: un leone ha prevalso. Ma quando venne a vedere, era un agnello che veniva dal trono. Non l'aveva mai notato prima, perché era stato là prima nella sua, compiendo la sua opera di mediazione, perché egli stava sanguinando per il popolo, intercedendo per il popolo, finché l'ultima anima che venne messa sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo venga dentro. Là, ce ne sarà solo un certo numero di essi là. Ecco tutto, è tutto. Gli altri non entreranno nemmeno, non hanno desiderio di entrare. E così allora, quando entra con l'ultima anima, allora il tempo della redenzione sarà finito. Allora l'agnello si fa avanti per reclamare i suoi diritti di quello che ha redento, ed è tutta la creazione. La terra è ogni cosa che gli appartiene. Egli l'ha redento col suo stesso sangue. E quando si fa avanti per prendere questo libro, per aprirlo, ebbene, Giovanni non pianse più e guardò, e questo agnello era un agnello che era stato ucciso, era già stato ucciso, ma viveva di nuovo. Ed ora abbiamo trovato che un agnello ucciso è un agnello sanguinante, che sanguina dappertutto, è stato ucciso. Dopo essere stato ucciso, era risorto, era seduto sul trono, siamo dietro il trono, così, intercedendo per tutte quelle anime che sarebbero venute. Poi quando l'ultima arrivò qui e fu completato, Dio teneva ancora il libro di redenzione, vedete, ora sta solo facendo l'opera di consanguinio. Ora come Boaz scese, Ruth era proprio seduta là aspettando fino a che Boaz fece il consanguinio, l'opera di redenzione. Ricordate che l'opera di capo molto tempo fa, Ruth, la spigolatrice, e quello che fece proseguendo l'ultima cosa era Ruth che aspetta. Ricordate come ho simboleggiato la chiesa in quello, mentre Boaz scende per fare l'opera di consanguinio che redime. Lo fece, si tolse la scarpa e diede testimonianza e redinse Naomi, e tramite quello prese Ruth. Ora, così Ruth stava solo aspettando, perché aveva già lavorato, aveva già fatto tutte queste altre cose, ma stava aspettando. E poi quando la Chiesa aspetta, riposando, molti di loro, la maggior parte, nella polvere della terra, mentre egli compie la sua opera di Redentore consanguineo. Ora, il mondo continua a peggiorare, e il peccato si sta accumulando, e la malattia, i problemi, morte, tristezza, gli uomini empi e le donne empie muoiono all'improvviso, il cancro di divorzio e tutto il resto, quando non possono appropriarsi di fede sufficiente, allungarsi là e afferrarla. Ora, notate, ma poi, dopo che è tutto finito, dopo che la sua intercessione è compiuta, egli si fa avanti, prende il libro dalla sua mano, e poi Giovanni e ogni cosa in cielo inizia, le anime sotto l'altare iniziano a gridare, lo prenderemo di nuovo nel sesto suggello, e come gioirono, e si prostrarono gli anziani, versarono le preghiere dei santi, le anime sotto l'altare gridarono: degno sei tu perché ci hai redenti a Dio, e noi ritorneremo sulla terra a vivere come re e sacerdoti, o ci fu un grande. E Giovanni disse: tutti in cielo, ogni cosa sotto la terra, ogni cosa lo vedi lodare Dio al riguardo. Giovanni deve aver trovato il suo nome lassù, sapete, tutto quel tempo. Allora disse: egli è degno di prendere il libro della redenzione. Ora non appartiene più al giudice, appartiene al Redentore, ed egli ha già compiuto l'opera di redenzione. Ora egli mostrerà alla Chiesa ciò che ha fatto. Amen. Egli prende poi, però il libro è chiuso, nessuno sapeva affatto. Si sa che il libro della redenzione deve essere rivelato negli ultimi giorni. In accordo ad Apocalisse 10, al settimo angelo sarà dato il messaggio di quello, perché il Signore disse che al tempo del suonare della settima epoca della Chiesa, al settimo angelo, quando lui suonerà, tutti i misteri di Dio si compirebbero tramite il suo suonare. Poi, dopo che è stato rivelato, l'angelo scese dal cielo, il quale era Cristo. Ora ricordate, questo angelo sulla terra, un messaggero. Cristo scende, lo vedete nel decimo capitolo dell'Apocalisse, mette un piede sulla terra, l'altro sul mare, l'arcobaleno sopra il suo capo, gli occhi simili e i piedi come fuoco e così via, alza la mano e giura per colui che vive nei secoli dei secoli sul trono che il tempo non sarà più. E quando fa questo giuramento, sette tuoni fanno sentire le loro voci. E lo scrittore, il quale, quando Giovanni fu fatto salire, doveva scrivere quello che vedeva, iniziò a scrivere, disse: non scriverlo, perché non scrivere quello. Cioè, egli è, disse: suggerirlo. Per cosa? Suggella, non dirlo. Vedete, deve essere rivelato, ma non è neanche scritto nella parola. E allora, quando inizia a aprire sul gelo, scopriamo che erano tutti perplessi. Vedete, quando gli aprì il primo sul gelo, pensò: ora ecco cosa dirà, e avverrà che il Fisio prenderà il trono e alcuni faranno questo, questo farà quello. Ma quando avvenne, era uscito un cavallo bianco che cavalca, è sopra un cavaliere. Ebbene, gli aveva un arco in mano e gli fu data una corona. Dopo un po' disse: questo è tutto. E l'agnello tornò di nuovo e tirò via un altro suggello, ed ecco uscire uno nero, un cavaliere su un cavallo rosso. Aveva gli fu data una spada e andava a fare guerra. Gli venne dato un grande potere di togliere la pace della terra e uccidersi l'un l'altro. Quello era qualcosa di simile, una cosa misteriosa quando lo aprì. E poi continuò e disse: nel giorno appena prima di questi sette tuoni, tutti i misteri qui saranno rivelati. Ora guardate, scopriamo poi, come abbiamo studiato, che durante le epoche abbiamo avuto riformatori, non profeti, riformatori. E ciascun ufficio porta la sua opera. Come un uomo che è un operatore telefonico, lui non è esattamente un elettricista, potrebbe svolgere un lavoretto, è come se è un guardafili, beh, lui certamente un uomo scavabuchi per pali e non ha mai fatto lavori sulla linea, meglio che stia lontano dalla linea, però potrebbe fare un lavoro di rattoppo, qualcosa di simile. Ma quando la vera cosa deve essere rivelata nell'ultimo giorno dell'ultima parte della Chiesa, e quando Dio ha detto che ci avrebbe inviato secondo le scritture, e lo abbiamo esaminato del tutto, egli ha predetto che lo spirito di Elia sarebbe tornato in una persona. Ora penso che quello è stato reso proprio chiaro, e noi ci aspettiamo che ciò accada da qualche parte, una persona unta che sorga negli ultimi giorni. Ora, sentirete molti fanatici e ogni altra cosa, ma quello solo cerca di, il diavolo cerca di distogliere da quello vero quando giungerà, vedete, ma sarà identificato correttamente. Sapete cos'era Elia? Osservatelo, voi saprete. E quando poi lui, ora gli eletti sapranno, non gli altri, di certo non lo sapranno, mancheranno milioni e mille, come noi l'abbiamo esaminato, come abbiamo mostrato che mancarono Giovanni, come mancarono Elia, come mancarono Gesù, come li mancarono lungo tutto il cammino, e faranno la stessa cosa, perché la Bibbia disse che l'avrebbero fatto. Quindi, così dunque in quel tempo sarà molto umile, sarà così semplice, quello che causerà che la gente lo abbandoni, è troppo semplice per loro. Troviamo sempre che quando le persone diventano scaltre, istruite, stanno molto, allora quello è il genere che lo manca, sapete? Gesù non prese mai quel genere di persone per suoi discepoli, ma prese persone incolte, pescatori, nessuno collegato con chiese e cose simili, prese uomini ordinari, esattori di tasse, contadini, pescatori e così via per compiere la sua opera, vedete? Perché sì, sanno di non essere nulla, e allora egli può fare qualcosa per loro, vedete? Perché continuano a riconoscere di non essere nulla, allora Dio può operare, ma quando iniziano a pensare a sapere qualcosa, allora non dovresti sapere nulla di ciò che sai, dice la Bibbia. Così dunque ora lo riconosciamo, e così scopriamo dunque che questi misteri devono essere rivelati. E perché questi altri uomini, Wesley, Lutero, quei grandi riformatori che portarono giustificazione, santificazione, l'epoca pentecostale, il battesimo dello Spirito Santo, perché non afferrarono questi grandi messaggi? Perché non li presero? Perché erano dei riformatori, vedete? È come possiamo prenderlo dall'altra parte. C'erano persone che vennero al potere, che avevano avuto potere come re, ma non erano re, vedete? Ogni cosa dovete fare attenzione nella terminologia della Bibbia, vedete? Ora osservate. Ma questa è la ragione per cui tutte le parti in sospeso, la parte misteriosa della giustificazione, la parte misteriosa della santificazione, la parte misteriosa del battesimo dello Spirito Santo, quale specie fece Eva? Mangiò una mela o mangiò una melagrana o qualcosa, vedete? Qual era la progenie del serpente? E il battesimo è giusto nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore Gesù? E centinaia di quelle cose sono stati lasciati dei dettagli non ancora definiti, vedete? E poi nell'ultima ora quest'uomo deve entrare in scena e rivelare la cosa, vedete? Raccogliere le scritture, cioè sarà identificato correttamente. Sì signore, ora non sarà una cosa enorme, grande. Qui nella Bibbia sembra che si sarà qualcosa di grande, quanto fu più grande quando Giovanni doveva scendere là e battezzare. Pensateci, i profeti in passato, lungo tutto il cammino, Isaia, Malachia e tutti loro parlano di lui, di quando sarebbe venuto. Quando venne, solo un solitario vecchio individuo incolto, col volto pieno di barba e i capelli spettinati come un verme peloso e un grande pezzo di vecchia pelle di pecora avvolto attorno, senza istruzione, non andò mai a scuola in un giorno in vita sua, per quanto ne sappiamo, vedete. Eccolo arrivare dal deserto, addirittura neanche benvenuto in un pulpito. E rimase là fuori al fiume Giordano e iniziò a chiamare al ravvedimento le persone. Potresti immaginarlo? La Bibbia dice che in quel giorno tutto sarà così grande al punto che tutti gli alti luoghi saranno abbassati e tutti i luoghi bassi saranno innalzati. Sì, signore. E tutti i luoghi scabrosi saranno appianati. Ebbene, posso immaginare di vederli là fuori e pensare che Giovanni sarebbe uscito, questo grande precursore di Cristo, e avrebbe preso tutto il deserto, l'avrebbe appianato e ci avrebbe messo il nuovo l'erba, vedete? Loro immagino l'avevano tutto rifinito, circa come l'hanno oggi. Ma fu così umile che perfino gli apostoli lo mancarono. Dissero, ebbene, perché la scrittura dice, se stai andando lassù per essere offerto, perché la scrittura dice che Elia deve venire prima? E disse, è già venuto e non l'avete riconosciuto. E al figlio dell'uomo faranno la stessa cosa, ma Giovanni disse, ha fatto ciò che è stato elencato facesse, e loro le hanno fatto ciò che dovevano fare. E disse, così deve soffrire il figlio dell'uomo. Ebbene, non c'era, immagino, un terzo di tutta la razza giudea che seppe mai che Gesù Cristo era sulla terra. Non fece, forse avranno sentito di qualche fanatico al giorno da qualche parte, ma non vi prestarono alcuna attenzione. E gli venne ai suoi, e i suoi non lo ricevettero. Ora ecco dove credo persino. Ora non è detto che sarebbe venuto in segreto, ma il rapimento sarà un segreto. Perciò, se quello fu così segreto quando egli venne, quanto più ignoto sarà il rapimento, vedete? Non lo sapranno, diranno subito, bene, pensavo dovessimo avere un rapimento e tutto questo giudizio sulla terra. E disse, è già avvenuto e non l'avete riconosciuto, vedete? Sarà così come un ladro nella notte, come un libro che ho letto una volta, com'è chiamato, Romeo e Giulietta o qualcosa di simile. Lasciò, mise la scala sul lato della casa in qualche modo, io fu tanto tempo fa, e venne per farla uscire di notte. Ora ecco come ciò avrà luogo. E sarà passato, non che sarà inviato un gruppo di angeli con alcune vanghe a sotterrare le tombe. La Bibbia dice che noi saremo mutati ancora prima che si possa battere l'occhio, proprio un battere. Sarà tutto passato così rapidamente. Si dirà, qualcuno è scomparso. Ebbene, potrei immaginare, se potessimo cercare in tutto il mondo oggi, che ci fossero citate 500 persone scomparse dalla terra ogni giorno, vedete, non ne saprebbe nulla, semplicemente scompaiono. Beh, non ce ne saranno troppi che andranno in quel rapimento. Ora, non voglio spaventarvi, io non penso che sia in quel modo, ma voglio dirvi ciò che gli disse, e voi stessi lo sapete, come fu ai giorni di Noè, in cui 8 anime furono salvate per mezzo dell'acqua. 8 anime dal mondo. furono salvate per mezzo dell'acqua. Beh, tu dici, oh mai, non c'è bisogno che provi. Quello dimostra che non hai il tipo di fede di cui hai bisogno. Se ce ne sarà uno, sarò io. Amen. Perché credo, vedete. Ecco come dovete credere, vedete. Sarò io, certo, voglio vivere così vicino a Lui che so che Egli mi prenderà quando verrà, lo credo proprio così. Quindi se tutti gli altri lo mancano, io ci sarò per la Sua grazia, perché Egli me l'ha promesso e so che io ci sarò, perché Egli non può mentire, so che la mia anima e la mia vita testimoniano e cerco di vivere giornalmente come se Egli stesse venendo, perciò io sarò quello. Ecco dove dovete sentirvi. Se ne saranno 8, sarò uno di quegli 8. Se ne saranno 500, sarò uno di quei 500. Non so dell'altro tizio, però voglio essere uno di quei 500. Vedete? Ecco come dovete ricordarlo. Vedete, se non lo ricordate così, c'è qualcosa che non va con la vostra fede, vedete? Allora non siete ancora sicuri di essere salvati. Lo state presumendo. Non fate così. Bene. No, arriveremo a questo gel, vero? Bene, voglio che ogni sera, se no, non so se vi dispiace che occupi il vostro tempo, potremmo uscire un po' prima, non c'è troppo, rivelando questi suggelli, ricordate, in effetti è solamente un versetto, il primo dice dell'annuncio, il secondo versetto, quasi tutti i commentari e così via, leggerli o leggere i loro pensieri, e ho sempre creduto, come quasi tutti loro, che il primo cavaliere fosse la prima chiesa, ma quando l'ha rivelato lo Spirito Santo era assolutamente contrario a quello. E così allora tutto quello che fa mostra proprio cos'è. E poi cerco, ora per me questo è molto sacro, ecco perché vorrei rispondere a queste domande. E che venisse afferrato affinché ognuno sappia correttamente e anche sui nastri in modo che essi ora capiscano, vedete. Ho cercato di parlare un po' la sera per basare il contesto, per preparare le persone, affrettarsi a entrare e spingersi dentro, non si dovrebbe fare così, vedete. Però quando viene fatto è perché siamo esseri umani e qui dentro fa caldo e si diventa irrequieti, ma voi siete stati molto, molto gentili, il modo migliore che abbiamo mai visto agire le persone al tabernacolo, è stato in questa riunione, le sedute tranquilli, le madri portano i bambini alla stanza dei bambini quando iniziano a piangere, ogni cosa davvero buona, ma cerco di darne un contesto finché sento l'unzione dello Spirito su di me per dire queste parole, per dire quanto mi è stato rivelato. E poi se ho da qualche parte facendo questo, se qui ho fatto un errore, certamente qui davanti a tutte le persone Egli lo correggerà per me. Io lo voglio, voglio che sia corretto. Non serve prendere quello che si immagina, c'è una cosa giusta. E noi vogliamo quello, vogliamo che Dio ci dia ciò che è giusto. Quindi ora abbiamo preso questi cavalieri mentre avanzano il primo cavallo, ora. E ci rendiamo conto che quello era l'anticristo che avanzava. E allora abbiamo scoperto ieri sera che lo stesso tizio che avanzò come anticristo, come il cavallo bianco, l'abbiamo trovato di nuovo con una spada ieri sera, che cavalcava e uccideva la gente. E ora ci sono sempre il naturale e lo spirituale. E per l'interesse della Chiesa voglio raffigurarlo prima di arrivare all'apertura di questo suggello. È qualcosa che Egli mi ha dato, l'ho notato qui, ho qui diverse scritture, 7-8 pagine, diciamo, e a quanto faccio riferimento. Notate, voglio dare un simbolo della Chiesa e renderlo così chiaro che sarete obbligati a vederlo, vedete? Ora, c'era una sposa naturale nel giardino dell'Eden. Ricordate ieri sera? Quella sposa naturale, lei era l'innamorata di Adamo, non ancora sua moglie, perché non l'aveva ancora conosciuta come moglie, proprio come Maria era moglie di Giuseppe, ma non l'aveva ancora conosciuta, lei fu trovata incinta, vedete? Ora, e prima che Adamo conoscesse sua moglie, lei era solo la sua sposa. Bene, e troviamo che Dio, lei cade nel giardino dell'Eden perché lei mancò di tenersi alla parola di Dio. Egli sapeva che Satana sarebbe stato lasciato libero fra loro, così diede loro un luogo dietro cui stare, fortificarli. Ebbene, là, chi potrebbe sapere un posto migliore per essere fortificato che Dio, se sta cercando di prendersi cura dei suoi figli? Se volessi prendermi cura del mio piccolo Joseph, ebbene, fratello, tutto, e sapessi che la sua vita dipendesse da ciò, ebbene, io, e fossi in grado di farlo, ebbene, se 40 piedi di cemento rinforzato sarebbero la cosa da fare, quello, lo farei di 90 piedi. Per essere sicuro, e se posso pensare a questo del mio figlioletto, a qualcosa, se la sua vita mortale si perdesse, credo che un bambino sarebbe salvato, quanto più per Dio verso suo figlio che sarebbe stato perduto eternamente. Dietro cosa lo avrebbe messo lui? E glielo mise dietro la sua parola. Finché siete in quella parola, siete al sicuro. Se dimorate in me e le mie parole in voi, allora chiedete ciò che volete. Ecco cos'è la parola. Così Eva si mise a gironzolare nel giardino e lei incontrò il serpente, un genere di individuo molto raffinato, e lui iniziò, ora lui stava dall'altra parte. Dio vive, dimora, opera in umiltà, mai in nessun altro modo, vedete? Ora, la piccola umile signora passeggiava in quel luogo e Satana si avvicinò come un genere di individuo saggio, furbo, raffinato e le voleva vendere il suo programma finché, non importa quanto Satana dirà Satana, finché lei rimaneva dietro quella parola, era a posto. Vedete? Quindi lasciate che Satana faccia ciò che vuole, voi restate con la parola, non fa la minima differenza. Se gli si sei malato, per le sue lividure sono stato guarito, bene, morirai e lì mi risorgerà di nuovo, la promessa. Vedete, state dietro quella parola, è tutto. Cristo stesso si ritirò nella parola, sta scritto, vedete. Ora, rimanete dietro la parola, ma Eva iniziò in un certo modo a mollare, ma non mollò mai del tutto, lei lasciò andare solo una piccola frase, ed era tutto quello che Satana voleva che facesse, la colse da dietro la promessa di Dio col ragionamento. Non cercate mai di ragionare sulla parola di Dio, credetela soltanto. Vedete? Quindi lei uscì dalla dietro e prima che Adamo arrivasse a lei come moglie era già stata profanata da Satana. E lei, e l'avete notato, Cristo fece esattamente la stessa cosa. Ora, per redimere, Dio dovette prima andare là. Avete notato? Maria, prima di andare da Giuseppe, lo Spirito Santo era già arrivato. Vedete, ecco dove venne il Redentore. Ora, notate, ora, la donna naturale cadde e Dio fece una via tramite cui fosse redenta. Sebbene fosse caduta, egli fece una via. Ora, quella era la sua prima sposa sulla terra, prima che lei e suo marito fossero sposati. Lei cadde. Cadde prima che lei e suo marito fossero sposati. Lei cadde a motivo del ragionamento invece di rimanere con la parola. Lei cadde. E cadde a morte, separazione eterna. Con lei portò suo marito e tutto il resto che c'era sulla terra. Lei cadde. Ora, ma Dio, pieno di misericordia, fece una via per redimere quella donna. Ed ora egli le promise dicendole che prima o poi, in futuro, la vera parola sarebbe tornata da lei. La vera parola sarà fatta conoscere a lei. Ora ricordatelo, perché egli promise Cristo tramite la donna. E Cristo è la parola. San Giovanni 1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola fu fatta carne, vedete, ed è dimorata fra noi. Dio ha dimorato con noi in carne, egli era la parola. Prima di una parola è un pensiero, e un pensiero deve essere creato. Bene, quindi i pensieri di Dio divennero creazione quando furono parlati tramite una parola. Ecco quando egli ve lo presenta come un pensiero, il suo pensiero, e vi viene rivelato. Allora è ancora un pensiero finché voi lo parlate. Ecco il motivo. Mosè uscì a pregare con la colonna di fuoco attorno a lui e gli disse: vai, distendi il tuo bastone verso est e comanda, fai venire le mosche. Non c'erano mosche. Ma lui andò e tenne al bastone e disse: ci siano mosche. Non ancora nessuna mosca, per niente. Tornò, ma le parole, il pensiero di Dio era già stato parlato, una parola, ora deve avvenire. Ora, non vedete dove Gesù disse: se dite a questo monte, non se io lo dico, ma se voi dite a questo monte, spostati. E per prima cosa immagino il tempo di Mosè, è apparso un moscone verde, dopo un po' ce n'erano 5 libri per yard. Vedete, da dove erano venute? Dio le creò. Non vedete come Dio può distruggere questo mondo stasera con i moscerini, se volesse? E potrebbe ammucchiare moscerini fino alla luna. L'unica cosa che dovrebbe fare sarebbe ci siano moscerini fino alla luna, sarebbe tutto ciò che serve. Nessuna sostanza chimica né altro continuerebbero a aumentare, può fare ciò che vuole, ma Dio è il creatore. L'unica cosa che deve fare è parlare, proprio così è il creatore. Ora, se arrivassimo a renderci conto di quanto Egli è grande, vedete, Egli fa quello che desidera, Egli siede là in alto e guarda la gente, questi piccoli istruttori, tutti arroganti e non c'è Dio, e tutto, ebbene, non proprio come era, va bene piuttosto. Ora notiamo che Dio disse ad Eva che dopo molto tempo la parola tornerà a te. Ora come cadde lei? Voglio che la mia classe lo dica. Da cosa cadde lei? Da cosa cadde Eva? Dalla parola, giusto? La parola. E Dio disse che avrebbe fatto una via per redimerla, riportandola di nuovo alla parola. Benissimo, dopo molto tempo la parola le sarebbe stata resa nota. Benissimo. La parola ora sarebbe per uno scopo, lo tenete stretto ora. Ciò che dico, la parola andrà a lei per uno scopo, cioè la redenzione. Benissimo. Però fino ad allora lei ebbe un sostituto che avrebbe agito finché sarebbe arrivato il momento della parola originale. Ora capite chiaramente? Vedete, le disse che la parola sarebbe tornata a lei, ma fino a quel tempo le diede un sostituto fino all'arrivo di quel tempo. Così egli le diede un'offerta da fare, un sostituto per quel sangue. Ora il sangue era di tori e pecore e capre e altro, ma non toglieva il suo peccato. Vedete, soltanto copriva il suo peccato, non lo toglieva affatto, lo copriva. Perché era il sangue di un animale e nel sangue dell'animale c'è la vita animale. Era un sostituto finché il vero... Ora, state pronti? Il vero, il sangue umano, come se si fosse trattato di essere umano, divenne incarnato. Dio. Senza sesso, vergine. La nascita virginale lo produsse. Ora, la parola di Dio promise, diventò sangue e fu incarnata nella persona di Gesù Cristo il Salvatore. E il sangue di tori e capri e così via. Ma aspettate, qui Dio ha fatto la promessa, dicendo che sarebbe stata là quando arrivò. La sua progenie avrebbe schiacciato il capo del serpente, ora la sua progenie fosse venuta come da Adamo, come era stato dal serpente e così via, allora sarebbe stato ancora sempre peccaminoso. Ecco perché Giovanni pianse, non c'era nessuno perché tutti erano dall'altra parte, dall'altra parte del fossato, dell'abisso. Ma sarebbe arrivato il tempo in cui questo sangue sostitutivo di animale sarebbe stato abolito, quando il vero sangue incarnato sarebbe venuto. Dio ha reso carne e sangue, la Bibbia dice che egli lo era. Prima Timoteo 3,16, senza contraddizione grande il mistero della pietà, perché Dio è stato manifestato in carne. Proprio così, la nascita virginale lo fece. Ora, il sangue di pecore e capra copriva il peccato, ma non ne liberava, perché era il sangue di un animale. Però doveva andare bene, doveva essere un sostituto e certamente si erano abituati a quel sostituto e così continuarono. Quando la vera parola promessa fu resa manifesta in Gesù Cristo, il quale dimostrò di essere il figlio del grande creatore Dio, e lui stesso venne rivendicato con l'essere la parola di Dio vivente. Ma dimostrò di esserlo, poteva comandare le cose all'esistenza. Non c'è essere umano né altro al mondo che potrebbe farlo, non c'è niente sulla terra che possa creare se non Dio. Il diavolo non può creare, lui è un pervertitore di quello che è stato creato, ma non può creare. Il peccato è solo ingiustizia pervertita. Sapete cos'è intendo? Cos'è una menzogna? È la verità interpretata male. Vedete? Cos'è un adulterio? Il giusto atto legale pervertito. Ogni cosa nel peccato, il peccato è proprio la verità pervertita. Ora, non poteva creare. Ma quando Cristo venne, dimostrò di essere il creatore. C'era il sangue che era stato promesso. Ora, se volete leggere, voltiamolo solo un minuto, ci prenderemo del tempo su questo ogni modo stasera. Mi rende nervoso, penso che ognuno vuole andare a casa e perciò una. Ora prendiamo Atti 2. Grazie. E noi. Atti 2. E scopriremo se questo è giusto o no. Se lui aveva dimostrato di essere Dio. Bene, prendiamo Atti 2. Prendiamo ora qui il 22esimo versetto. Pietro che parla al giorno di Pentecoste. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù Nazareno, uomo di cui Dio vi ha dato delle prove certe, con potenti operazioni, prodigi e segni, quali Dio fece per lui tra voi, come voi anche voi ancora sapete. Un uomo che era stato approvato, che era Dio fra voi, dalle stesse cose che fece, dimostrò di esserlo. Ecco Pietro nel Sinedrio che glielo diceva. Nicodemo sapeva la stessa cosa. Disse a Rabbi, noi tutti sappiamo che sei un maestro che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare queste cose se non è venuto da Dio. Vedete? Lo sapevo, ma perché? Ora osservate. Ora a Eva questo fu promesso, ma quando quella sposa scese e rifiutò, quando la vera parola venne a lei, così la donna rifiutò di riconoscere la sposa ebrea, perché lei era la sposa di Dio. Egli la ripudiò in divorzio, è giusto questo? Lei era la sposa di Dio. Lo vedete bene, non erano neanche stati sposati proprio così, però Giuseppe ripudiò Maria prima, stava per ripudiare Maria prima che si fossero sposati, era fidanzato a lei. E quando egli venne, la parola che promise venne per lo sposalizio, egli la trovò avviluppata nei suoi sostituti a tal punto che lei non volle prendere la vera promessa che era stata fatta, la parola, Cristo. Forse non lo farete, lasciate che lo ripeta di nuovo. Voglio che afferriate questo, vedete? A lei fu promesso, alla sposa, Eva, di essere un redentore. Il suo redentore sarebbe stato la parola. E quando la parola venne fatta carne, lei la rigettò. Gli furono dati dei sostituti. Ora ricordate quel sostituto? Furono dati dei sostituti per proseguire finché sarebbe venuto il Redentore. Quando venne il Redentore, lei vuole continuare con il suo sostituto e rigettò la vera parola. Lo vedete? E quella fu la sposa ebrea. Così fece lui tramite la seconda Eva, la sposa, la madre di tutti i viventi spirituali, vedete? Eva significa la madre di tutti, cioè spiriti, tutti quelli che vivono, Eva, madre di tutti quelli che vivono. Ora, e quando egli venne dalla sposa ebrea, lei era la madre di tutti quelli che vivevano, ma lei lo rigettò. L'Eva naturale cade in Eden col dare ascolto al ragionamento di Satana contro la parola di Dio. Ecco come cade. Benissimo, Signore. Lei cade perché agì così. L'Eva spirituale, ora, è la Chiesa, la sposa di Cristo. Lei cade non in Eden, ma a Roma. Vedete? Al concilio di Nicea, quando rigettò quella chiesa pentecostale che scese a Nicea e diede ascolto al ragionamento romano invece di restare aggrappata alla parola, cadde e ogni cosa lontano da lei morì con lei, attorno a lei. Allora, proprio come cadde l'Eva naturale, l'Eva spirituale cadde. La sposa di Dio cadde nel giardino. La sposa di Cristo cadde a Roma. Vedete? Notate? Tramite lo stesso ragionamento contro la parola di Dio. Lei perse anche i suoi diritti di virtù per Satana, quale abbiamo trovato nello spezzare questi suggelli, che quello era Satana e è ancora Satana. La Bibbia dice che è lo seggio stesso di Satana. e come Eva rinunciò ai suoi diritti virtuosi e li consegnò a Satana nel giardino dell'Eden, la Chiesa, la sposa di Cristo, fece la stessa cosa a Roma quando rinunciarono alla Bibbia per i loro dogmi e ragionamenti. Vedete come la figura? Scorrete questi simboli, siete costretti a venire fuori correttamente. Se la mia mano sembra non avessi mai visto, se avvicinarmi alla mia ombra, saprei a cosa assomiglia. Se volete sapere ciò che verrà, guardate ciò che è stato, perché tutte le cose vecchie sono ombre delle cose a venire, ha detto la Bibbia. Benissimo. Poiché lei rinunciò alla sua parola virtuosa, alla parola di Dio, quando vendette la Bibbia e pose là dentro un uomo che dice che la Chiesa ha il diritto di cambiare tutto quello che vuole cambiare. E l'hanno fatto. E la sposa di Cristo, la sposa pentecostale, vendette la sua virtù a Nicea, come Eva vendette la sua virtù a Satana nel giardino dell'Eden. Esattamente. Bene. Dio ha promesso a questa chiesa pentecostale, sapendo che lei lo avrebbe fatto come gli fece con Eva, Dio l'ha promesso. E la chiesa pentecostale, voi credete che vendete i suoi diritti primogenitura prima la sua virtù quando uscite laggiù, lo credete? Sì, certo lo fece. Quando, a cosa serve un credo non basato su questa Bibbia? Voglio che qualcuno trovi nella Bibbia ciò che è chiamato credo degli apostoli, almeno una parola di ciò. Quello è un credo cattolico, non il credo degli apostoli. Leggete Atti 2.38, quello è il credo degli apostoli, se è linea 1, vedete? Ora, ecco comunque quello con cui si arrivano tutto il tempo. Quindi, così vendettero i loro diritti di primogenitura. Non solo quelli metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali e gli altri hanno fatto lo stesso. Lei formò una denominazione, Roma le fece fare quello, formò una denominazione e ripose a capo un uomo. E i metodisti, battisti, pentecostali e tutti hanno fatto la stessa cosa, li hanno messo a capo un gruppo di uomini. Non importa cosa dice Dio, loro dovete farlo nel modo in cui loro dicono di farlo. Ebbene cos'è? Non è altro al mondo che prostituzione spirituale. Il tipo di donna sbagliata, Signore. Credi. Credi bugiardi, fatti dall'uomo. Poi lei diventò, quando fece quello, ora lo dimostrerò, lei per Dio divenne una meretrice. Credete che la Bibbia lo dice? Sì, Signore. E le sue figlie hanno fatto la stessa cosa. Ora in Apocalisse 17, se volete annotarlo, Giovanni fu preso nello spirito e vidi una grande meretrice che sedeva sopra, e l'abbiamo letto ieri sera, e c'erano i sette colli, esattamente ciò che lei aveva fatto, e le aveva dato al mondo le sue sporche fornicazioni. Esatto. E tutti i re della terra hanno commesso fornicazioni con lei. Frodare, rubare, mentire, pagare il pentimento e le novene e ogni altra cosa. Ebbene, ho ricordato, aveva delle figlie. Se lei diventò un corpo e in un sistema di organizzazione, allora l'intero sistema è errato. E se Eva, disubbidendo a Dio, gettò ogni cosa che era sotto di lei nella morte, e ogni chiesa che si organizza getta ogni cosa sotto di sé nella morte, esattamente. L'intera cosa è finita. Esattamente secondo la parola, qui. Leggete Apocalisse 17. E la Bibbia disse che egli l'avrebbe arsa col fuoco e tutte le sue figlie con lei. È così. Quello significa che ogni sistema di organizzazione brucerà con la meretrice. Ciò suona molto duro. Lo so che vi sentirete di questo, ma voglio sentire di questo. E comunque è così. La Bibbia ha detto così, quindi lo rende esatto. Lei divenne una meretrice. Potete leggere in Apocalisse, al 17 capitolo. Cosa fece lei? E commise fornicazioni contro il suo marito. Ebbene, dite voi no, quella è la Bibbia, la parola è Dio. E se prendete una cosa, vorreste che vostra moglie baciasse qualche altro uomo? Se lei non facesse altro che quello, non vorreste che lo facesse e dimostrerebbe la sua infedeltà? Chiunque toglierà una parola da essa, ve ne aggiungerà una. Alleluia. Cristo vuole sua moglie pura con la parola. Ecco come deve essere. perché niente, non un apice, non una virgola, né nulla, né punto passerà da quella legge o da quel libro finché non sarà tutto adempiuto. E lui disse: se c'è di terra passerà, la mia parola non passerà mai. Non può esistere alcuna interpretazione personale. Egli vuole una pura, non contaminata, senza neanche un flirt. Non vorrei che mia moglie amoreggiasse con qualche altro uomo. E quando iniziate ad ascoltare ogni sorta di ragioni oltre a quello che voi ascoltate, amoreggiate con Satana. Non vi fa sentire religioso? Dio vuole che rimaniate non contaminati. Restate proprio là con quella parola. Restate proprio con essa. Benissimo. Dio glielo promise, come lo promise ad Eva nel giardino dell'Eden, a quest'ultima Eva qui, la quale la Chiesa pentecostale, il principio della Chiesa, la Chiesa stessa è la madre di tutte le persone viventi, fin quando entrano là. Ma vedete, quando si accettano i suoi peccati, si muore con lei. Ecco che si va avanti un piccolo individuo e dice: io voglio servire Dio. E dicono: cosa devi fare? Vai laggiù e ravvediti. D'accordo, lo farò. Gloria a Dio. E Dio si ravvede. Ravviene associarti a noi. Ed eccoli là. Vedete, lo persuade. E muore proprio con esso, vedete. Vedete. È ciò che questo libro insegna, vedete. Non ciò che dico io, perché lo dice qui. Benissimo. Ora, Dio gliel'ha promesso, come lo ha promesso ad Eva. Disse ad Eva che sarebbe venuto un tempo in cui la parola sarebbe tornata di nuovo a lei. Lo ricordate ora? Quello che lei perse sarebbe stato restaurato, perché c'è solo una cosa che può restaurare, ed è la parola. Esattamente. Ho detto: sparate con un fucile, se non colpite il bersaglio, trovate dove è stato deviato, per tornare a ricominciare, vedete? E se tornate, andate a Nicea. Ecco dove ricominciate, vedete, tornate indietro, lontano da quelle organizzazioni, lontano da quella chiesa. Abbiamo visto questi suggelli proprio perfettamente. Mi sono sempre chiesto per tutta la vita perché sono stato così contrario ai sistemi di organizzazione, non le persone, no. Le persone sono proprio come me o voi o chiunque altro. Ma quel sistema denominazionale, ora lo vedo proprio qui, non l'ho mai saputo fino a proprio ora. È giusto. Dio promise all'Eva spirituale lo stesso che promise all'Eva naturale, che la parola sarebbe stata di nuovo restaurata a lei. Negli ultimi giorni egli avrebbe restaurato alla Chiesa di nuovo alla parola originale. Ora ascoltate molto attentamente. Voglio che ora siate sicuri. Dio promise ad Eva che il tempo sarebbe venuto in cui la parola sarebbe stata restaurata tramite la sua progenie. Questa stessa parola sarebbe divenuta una progenie. E quando le fu dato un sostituto, lei si tenne quel sostituto. E quando la parola venne a lei, cosa fece? Non la voglio. Era troppo umile. Non le sembrava giusta, non era abbastanza raffinata. Una stalla? Oh my. Un individuo simile, neanche un giorno a scuola, non potrei accettarlo. Quello non è Messia, un individuo che si lascia prendere in giro, prendere a calcio in quel modo e poi lo chiamano Messia e gli permette che gli mettano straccio sul corpo, lo colpiscano sulla testa, si finisce un profeta, non lo sa. In realtà non conoscevano i profeti. Gesù disse così. E gli disse: se avessi conosciuto i profeti avreste riconosciuto me. Proprio così. Notate ora, ma quando la parola venne a lei nel modo esattamente come Dio disse che sarebbe venuta, lei lo aveva immaginato in qualche altro modo. Parlo della sposa, la sposa giudaica, la sposa ebraica. Quello da principio era Eva. Poi quando uscì, lei non lo volle, volle rimanere con i suoi sostituti. Ora, Dio promise alla Eva spirituale a Pentecoste, lo disse persino prima che venisse, persino 400 anni prima che la Chiesa mai cadesse, che sarebbero caduti e che avrebbero fatto ciò che hanno fatto. Ma egli promise che negli ultimi giorni avrebbe inviato di nuovo la parola. Gesù parlò della stessa cosa quando era sulla terra. Egli l'avrebbe inviata di nuovo. E che cosa troverà essa? Essa troverà la stessa cosa che trovò quando venne prima. Esatto. E sì, hanno vogliono i loro sostituti, vogliono la dominazione, vogliono i credi, vogliono vivere come vogliono e vogliono solo dal tale tale, appartengono al tale tale, non fa alcuna differenza ciò che Dio fa. Quando lì si manifesti, egli potrebbe risuscitare i morti, potrebbe riferire i segreti dei cuori, potrebbe fare tutto quello che la Bibbia disse che avrebbe fatto, non fa alcuna differenza. Se non è connesso alla mia organizzazione, non c'è niente in essa. Vedete? La stessa cosa che fece la sposa ebrea. Proprio così. Vedete? Io ero ascolto al loro sostituto e Dio promise loro il vero. E quando venne il vero non lo vogliono, era troppo umile. Ora oggi è la stessa cosa. Quando sorge sulla scena, Dio disse in Malachia 4 che l'avrebbe inviato il messaggio negli ultimi giorni che avrebbe restaurato. Gioele disse: io restaurerò tutte le annate. Ogni cosa che Roma ha divorato, ogni cosa che hanno divorato i metodisti, ogni cosa che hanno divorato i battisti, tutto quel ramo pentecostale originale, Dio disse: io restaurerò nell'ultimo giorno. Proprio così. Ed egli può inviarci una tale persona, che sarà l'unica cosa a cui Dio inviò mai la sua parola, fu un profeta. Non al riformatore, ma al profeta. Non era ora per questo. Ora sta arrivando l'ora, ecco perché ci aspettiamo che arrivi. Ma sarà così umile e gentile, così? Oh, mai. Pensate a quei metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, aristocratici, lo riceveranno mai? Oh, dite pentecostali? Pentecostali sono i laodiciani. Ricca e non ha bisogno di nulla. Disse: non sai di essere povera. Potresti costruire edifici da milioni di dollari, ma sei comunque povera. Povera spiritualmente. Oh, dite, la vedo tutta, sei cieca. E beh, dite, benedetto Dio, sono alla coperta, nuda. Abbiamo annunciato i nostri ragazzi, abbiamo un seminario noi. E non lo sai. Ma quello è proprio tuo viceversa. Ora, se la Bibbia disse che la chiesa di Laodicea sarebbe stata in quella condizione e non c'è persona sulla terra che possa rinnegare che questa sia quell'ultima epoca, perché l'epoca della chiesa di Laodicea è la settima epoca della chiesa ed eccoci qui, e secondo i 2000 anni stanno terminando, non ci sono più epoche della chiesa. Ecco perché voi fratelli dell'ultima pioggia non avete potuto iniziare un'altra organizzazione, non ce ne saranno più, è così, è alla fine. Vabbè. Non ci possono più essere le opere della Chiesa, è tutto finito. Ma poi se il messaggio pentecostale era l'ultimo messaggio, per cui giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, gli ultimi tre messaggi, le ultime tre epoche della Chiesa, formano la nascita completa, proprio come una donna che avrà un figlio, la prima cosa che avviene in effetti è l'acqua, la cosa seguente è il sangue, la cosa seguente è la vita. Quando uccisero Gesù alla croce, la sostanza uscì dal suo corpo per formare la nascita, colpirono il suo fianco, uscirono sangue e acqua, e nelle tue mani rimetto il mio spirito. Quello che uscì dal suo corpo fu acqua, sangue e spirito. Ma prima di Giovanni 5:7 vi dice di quello: ci sono tre che rendono testimonianza in cielo, il Padre, la parola, la quale è Cristo e lo Spirito Santo. E questi tre concordano in uno, non sono uno, ma concordano in uno. E ci sono tre che rendono testimonianza, voglio dire, si sono uno, mi sono sbagliato. E i tre che rendono testimonianza in terra sono l'acqua, il sangue e lo Spirito, ed essi concordano in uno. Si può essere santificati senza essere giustificati, si può essere giustificati senza essere santificati, si può essere santificati senza ricevere lo Spirito Santo. Esatto. I discepoli in Giovanni 17:17 furono santificati, fu data loro potenza di scacciare i diavoli, non avevano ancora lo Spirito Santo. Vedete? Certo, dovettero salire a Pentecoste e aspettare finché lo Spirito Santo venne. Ecco dove Giuda mostrò i suoi colori. Vedete come quello Spirito fece strada attraverso la giustificazione e santificazione, ma quando osservò alla fine mostrò i suoi colori, vedete? Proprio così. Ora notate. Ora, e siamo qui, al tempo della fine. E il leva spirituale, come fu promesso al leva ebrea, alla sposa ebrea, fu promesso che la parola sarebbe tornata. E alla sposa spirituale della Pentecoste, quando cadde a Nicea, a lei poi è promesso che negli ultimi giorni la parola verrà di nuovo. Ora voi dite, se volete un'altra scrittura, presa da qui in Apocalisse 10, e disse: nell'ora, il tempo dell'ultimo angelo, in cui il settimo angelo, il settimo messaggero, inizierà a suonare, il ministero di Dio sarà finito. La restaurazione di nuovo alla parola. La Bibbia disse che sarebbe stato questo messaggero degli ultimi giorni, li restaura di nuovo alla fede originale, di nuovo alla fede del Padre. Ma pensate, lo riceveranno? No, Signore. Negli ultimi giorni egli avrebbe restaurato di nuovo la parola originale, come disse in Malachia 4, ma lei aveva rinunciato, ora lei aveva rinunciato a quella parola a Nicea. Eva ci aveva rinunciato in Eden. Eva rigettò la sua al Calvario. E il gruppo di Nicea la sta rigettando negli ultimi giorni, allo stesso modo. Ma quando la parola venne in carne umana, lei, Eva, la Chiesa ebrea, madre di tutti i viventi spirituali, allora lei la rigettò. Lei era così morta nelle sue tradizioni e dogmi che la mancò. Così è questa. Esattamente, benissimo. Si da mancare la parola vivente manifestata nella carne tramite la parola che è promessa. La parola promise di fare queste cose. La promessa fu fatta che sarà così negli ultimi giorni. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Guardate cosa accade a Sodoma. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, capite? Osservate cosa accade allora, vedete? Ora, egli disse che sarebbe stata la stessa cosa, e noi viviamo in quel giorno. Ve ne potrebbe accadere, immagino, potrei prendere 600 promesse di quel tipo, delle scritture, che vi si riferiscono, vedete? Ora, però lo rigettano, lei si tende alle tradizioni, al sostituto, invece lei si tenne al sangue sostitutivo invece del vero sangue. Gesù, la parola, disse quando venne manifestata, perché lei si era tenuta a queste tradizioni, Gesù, la parola manifestata, disse alla sposa ebrea, poiché vi tenete alle vostre tradizioni, voi rendete la parola di Dio senza alcuna efficacia per voi. Questa non può essere efficace. Ora ecco qual è il motivo oggi per cui i risvegli che dobbiamo avere, abbiamo i risvegli denominazionali, non ne abbiamo avuto uno, vero, che scuota, no, Signore. Non pensate che abbiamo dei risvegli, non li abbiamo. Ora hanno milioni e milioni di milioni di membri di chiesa, ma da nessuna parte c'è un risveglio, no. La sposa non ha ancora avuto un risveglio, vedete? Non c'è ancora stato alcun risveglio, nessuna manifestazione di Dio per scuotere la sposa, vedete? Lo aspettiamo. Ci vorranno quei 7 tuoni sconosciuti da dietro per svegliarla di nuovo, vedete? Sì. Egli lo invierà, l'ha promesso, osservate. Ora, lei era morta. E ora, se le chiese dimenticassero i loro credi e dimenticassero i loro dogmi e prendessero la Bibbia, reclamassero la promessa, allora diverrebbe efficace per loro. Però vedete, Gesù disse, voi con le vostre tradizioni rendete la parola di Dio senza effetto per voi. Ebbene, è la stessa cosa oggi con l'Eva spirituale, vedete? La cosiddetta sposa spirituale di oggi, la Chiesa, lei prende la parola di Dio e non la accetterà, e piuttosto accetta i dogmi, perciò la parola è senza efficacia per lei. Vedete? Perché lei cerca di iniettare il suo credo con la parola e non funzionerà. Ora, quello che ci serve oggi, continuo a leggere qui la radio della sua venuta nei titoli, ci serve il ritorno di un profeta, ci serve il ritorno di un profeta. E immagino che quando ritorneranno non sapremo niente in merito. È così, è sempre stato in quel modo, vedete? Ci serve ogni cosa di cui parlate, ci serve il ritorno di un profeta che porterà la parola del Signore senza paura. Crediamo che la Bibbia l'ha promesso. Ora, conosco il fratello Moore e gli altri, ha mangiato a casa sua e tutto il resto, l'editore. È l'uomo migliore che cammina a scarpe di pelle, immagino, uno degli individui migliori, ma vedete, sa che lo dobbiamo avere. E la sorella Moore, una delle donne migliori, piccola, povera, piccola individuo, fanno sacrifici, è uno dei migliori giornali sul campo, a mio parere, è l'araldo della sua venuta. Però scoprite che continuano a far squillare quel, ci serve un profeta, ci serve un profeta, vedete? Ma ecco di cosa parlano. E poi eccoci qui oggi, come ieri e oggi, annunciano alla radio che e le chiese battiste e così via, che non dobbiamo unirci ai cattolici, ma dobbiamo in certo modo fraternizzare con loro. Vedete? È proprio qui il messaggio che esce proprio qui, di state lontani da quella cosa velenosa. Come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Luce e buio non possono associarsi assieme. Quando la luce entra, il buio esce. Vedete? Cioè, è la più potente, non si può spegnere la luce con il buio, però si può togliere il buio con la luce, proprio così. Ed egli è la luce, egli è la parola, vedete? Ecco lì, è proprio di nuovo indietro, non si può fare mentire né fare altro indietro, torna proprio dritto e nuovo appunto, sì signore. Proprio come qualche tizio che inizia a cercare di litigare con voi, se sapete dove prendere posizione, sapere ciò che gli crede, è come prendere un coniglio e lasciarlo libero in un recinto, e avete chiuso un'unità, è stata allentata, deve tornare là. È l'unica cosa che può fare, e dovrà tornare all'entrata, perché è l'unico modo che può uscire, infilerà la testa qui da una parte all'altra, si spezzerà così il collo, andrà di là, restate fermi, ascoltate, tornerà direttamente. È l'unico modo di fare, state con quella parola. Potete saltare da ogni parte con i vostri credi, spezzarvi il collo dappertutto, potete tornare dritti a questa parola, vedete, sì signore, e questo è tutto. Ora, vedete, essi non la vogliono, non vogliono la parola di Dio, perché si è tenuta alle sue tradizioni e ha impedito che la parola di Dio fosse di alcun effetto. Lo stesso ora, a leva spirituale, lei non vuole, lei vuole mantenere le sue tradizioni e allontanarsi dalla parola di Dio. Si tiene ancora alle denominazioni, ai loro credi e alle tradizioni dei suoi anziani, invece di prendere la parola di Dio. E quando la promessa della parola negli ultimi giorni le viene portata, non vuole riceverla a motivo delle sue tradizioni, come fece la sposa ebrea. La vera sposa sarebbe, sebbene manifestata, dimostrata, rivendicata. Lei non vuole averla. Perché non vuole? Perché c'è il suo simbolo. Lei non può farlo. Proprio così. Lei non può essere migliore sul simbolo, vedete? È predetto che l'avrebbe fatto. Quindi come impedirete di fare qualcosa? L'unica cosa che potete fare è essere felici di essere dentro. Ecco tutto. State ad aspettare. Benissimo. Dio ha promesso negli ultimi giorni che gli avrebbe manifestato e gli avrebbe rivendicato la sua parola. E ancora non lo avrebbe fatto. Tutto quello Dio gliel'ha promesso tramite i suoi servi, i profeti. Dio lo promise tramite Gesù Cristo, Dio lo promise tramite Gioele, Dio lo promise tramite Paolo, Dio lo promise tramite Malachia, Giovanni, Dio promise tramite Giovanni il Rivelatore, tutti quei profeti, esattamente quale sarebbe stato l'ultimo messaggio per lei. Ma se volete scriverli, naturalmente li conoscete tutti: Gesù, Giovanni 14:12, Gioele, Gioele 2:38, Paolo, 2 Timoteo 3, Malachia, il 4 capitolo, e Giovanni il Rivelatore, Apocalisse 10:7-10. Vedete esattamente ciò che sarebbe accaduto ora. E alla Chiesa, cos'è ciò? La parola incarnata di nuovo, fatta carne in mezzo al suo popolo. Vedete? E loro semplicemente non la credono. Sapete cosa disse Gesù quando vide che lui, quando fece quei miracoli davanti a loro, dimostrò di essere Dio? Lo dimostrò quello che faceva, era lui, l'aveva esattamente compiuto, e disse loro: oh tu Capernaum, che ti sei esaltata fino al cielo, se le opere fossero state, potenti opere che sono state fatte in te, fossero state fatte a Sodoma, lei sarebbe in piedi oggi. È così. E in Capernaum egli non fece altro che guarire alcune persone, dir loro se volete il cuore e se ne andò. Ecco tutto, vedete. Non sanno cosa siano le opere potenti. Pensano che debba essere un grandissimo programma dove tutti si alzano, il giudice viene nel discorso e le bande suonano, la bandiera sventola e le donne ben vestite e trattenendosi tutti i DF e DL, i grandi cappelli alti, i collari girati, eccetera, e tutti loro devono entrare, quello è qualcosa di grande. Dio dice, quello ascolta. Ed egli suscita un piccolo qualcuno che forse sta malapena la differenza nell'alfabeto e compie qualcosa che infiamma la vera Chiesa. E gli altri dicono, muti i santi rotolanti. Dio quello lo chiama grande, il mondo lo chiama stolto. Il mondo chiama quello grande e Dio lo chiama stolto. Vedete? Proprio viceversa, vedete? E la cosa che Dio ha promesso, Dio la farà e l'ha fatta. Vedete? Ci siamo. Ora, ancora lei rimane come ha fatto l'Eva ebrea, lei proprio non lo avrebbe fatto, potreste risorgere i morti, potreste vedere lo Spirito di Dio, Gesù scese e rivendicò se stesso essere il Figlio di Dio, prima iniziò a predicare, bene, pensavano, bene, che individuo strano, chi è ad ogni modo? E per prima cosa le persone iniziarono a dire, certamente l'avevano detto prima quando venne il suo precursore, Giovanni, dissero, sei tu il Messia? Disse no, però egli è da qualche parte fra voi. Vedete, perché? Sapeva cosa doveva fare quando il suo messaggio sarebbe avvenuto. Sapeva cosa stava per fare. Come Noè, che continuava a tenere d'occhio Enoch. Quando Enoch se ne andò, Noè disse, andiamo a avvicinarsi all'arca, il tempo è vicino. Noè continuava a tenere d'occhio Enoch, vedete? E Giovanni aspettava il segno che Gesù gli aveva detto, ovvero che Dio gli aveva detto di osservare. Lui disse, sta proprio qui, ora, da qualche parte fra voi, non lo conosco, ma lo riconoscerò. Stando là, dissero, non sei tu il Messia? Dissero, siamo stati mandati nel quartier generale. Dissero, gli anziani, tutti ci hanno mandato qua giù, se sei il Messia, perché non sali e ti fai conoscere lassù, non qua giù, in questo mucchio di cose senza valore qua giù. Sali là e fatti riconoscere. E disse, non sono io il Messia. Disse, sono la voce di uno che grida nel deserto. Quello passò ben oltre quanto potesse passare sulle loro teste. Non ne sapevano nulla, eppure si aspettavano tutti che venisse, ma non poteva essere un tipo simile, ormai quello sarebbe stato terribile. Da quale scuola vieni? Nessuna. Alla testa dell'associazione? Che cos'è? Vedete? Era unto da Dio. E se c'è una cosa che ho, la scura è posta alla radice dell'alba. Ora, quello è tutto quello che aveva. Parlava coi termini di un boscaiolo, non nei termini di un ecclesiastico. Vipere, scuri, alberi e così via. Lui non parlava in termini ecclesiastici. Ma Gesù là disse che non ci fu mai un profeta come lui. Mai uomo nato da donna come lui fino a questo giorno. Proprio così, era più che un profeta. Era il messaggero del patto. Si trovò fra le due dispensazioni che sopraggiungevano, vedete, più che un profeta. E così allora essi non lo riconobbero, non lo compresero, era una persona piuttosto bizzarra, così lo respinsero, vedete. Poi quando venne Gesù, venne dunque, sicuramente non l'avrebbero accettato, questo figlio di falegname, non c'era niente di simile, con un brutto nome alle spalle dell'Egitto, e se non sarebbero andati a vedere un tizio simile. Ma guardate cosa fece Dio. Prese l'incolto, i poveri pescatori, i pescaioli, agricoltori e meretrici. E lasciò la parte dignità. Perché? Perché lo fece? Perché fece una cosa simile? Potresti immaginare? Perché quelle persone lo riconobbero essere la parola. Allora, serviamoli solo un minuto. Qui c'era un vecchio pescatore ignorante che non sa scrivere il proprio nome. La Bibbia dice che era ignorante e incolto. E porta il suo pesce, lo dispone, scende là a vedere il motivo di tutto questo rumore. Ma proprio nella sua parte più intima, lui sapeva che la Bibbia diceva che il Messia, tutti gli ebrei aspettavano il Messia. Perché doveva esserci una cosa scritturale che succedeva prima che gli venisse. C'erano stati molti messia che erano sorti e avevano detto io sono lui, ne avevano sviate centinaia e perirono un altro. Però vedete, quello era per allontanare da quello vero quando sarebbe venuto. Abbiamo avuto mantelli e giubbe di Elia e ogni altra cosa. Ma quello solo per allontanare dalla cosa vera quando verrà. Vedete? È così. Ogni tipo di persone che hanno portato tuniche, indumenti e sepolti indossando ogni tipo di cappuccio e tutto il resto, quello proprio se lo rivendica come un dollaro falso, mostra che da quelle parti c'era uno vero, se riuscite a trovarlo, vedete? E così eccolo venire. E uscirono questi dignitari e tenevano tanto al loro sostituto, loro dicevano, ora se il Messia verrà, e certamente verrà da Caiafa, verrà la nostra dominazione, verrà i farisei, i reggei, è quello che pensate voi, diverrà da sedicei, e così, e quindi là, è la stessa cosa che hanno oggi. Ma quando gli venne, fu strano, e gli venne, molto contrario a quello che loro pensavano, ma venne secondo la parola. e loro non conoscevano la parola. Lasciate che dica questo, così che voi, egli che vi si imprima profondamente, voglio che sia afferrato. Ecco quello che non va con voi oggi. Vedete, non conoscete la parola. Vedete, Gesù disse: sapete discernere l'aspetto dei cieli, ma non sapete discernere i segni del tempo. Disse: noi abbiamo Mosè, però ciò disse: se avesse conosciuto Mosè, avreste conosciuto me. Non conoscevano Mosè, di conseguenza non sapevano, conoscevano un credo che loro avevano escogitato. Ora, prendiamo questo vecchio pescatore, appoggia il suo cesto, si poneva in basso la barba grigia, scende camminando, quello che vedrò che si tratta. Il fratello disse: andiamo, andiamo qui, disse, quello stesso tizio che ti parlava l'altro giorno, sono stato con lui la notte scorsa, sai Giovanni che ti parlavo, sì, quel selvaggio laggiù, ho sentito di lui. Bene, il vecchio Simone, sapete, disse, ho sentito di lui laggiù, sì, io sono stato laggiù 2 o 3 mesi laggiù, sì. Bene, gli disse, un giorno si trovava là, ha detto una cosa insolita, ha detto, sapete, ecco che viene proprio ora, ha detto, come lo sai, guardava là, sono un tizio comune che era là, e disse, vedo lo spirito di Dio come una colonna, sento una voce dire, questo è lui, questo è il mio amato figliolo, in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Allora è andato nell'acqua, l'ha battezzato e così via. Ebbene, là, ha detto che l'aveva riconosciuto. Oh, non lo so, Simone, molte volte ho sentito di tutto questo. Ma anche che si avvicina, ma in fondo al suo cuore c'era un sogno predestinato. Detto. Gesù dice così. Esatto. Si avvicina a lui, si avvicina e dice, scenderò alla riunione, vedrò. Si avvicina là. Gesù si trovava là, solo con un piccolo individuo comune. Si avvicina e disse, il tuo nome è Simone. E il nome di tuo padre era Giovanni. E quello lo sgonfiò, perché? Ora, quel piccolo seme di vita eterna fu colpito da dentro. Sì, signore, disse, aspetta un minuto, com'è successo questo? Tu non mi hai mai visto, non hai neanche conosciuto mio papà perché è morto da anni e vieni a dirmi di quello? Ora so che la Bibbia dice, ora non si tratta di risalire a ciò che aveva detto l'anziano, ma la Bibbia dice che il Messia sarebbe stato un profeta. Eccolo, quello è lui. Un giorno gli passava per Samaria, passato là con un gruppo di giudei, gli lasciò e questa piccola donna di cattiva fama uscì, forse una piccola bella signora, sapete, era stata messa per strada la ragazza e stava passando là, forse stava pensando a qualcosa, lei si avvicinò e appoggiò il secchio, iniziò a calare l'argano, sapete, per prendere l'acqua e sentì un uomo dire, portami da bere. E si guardò attorno e là c'era seduto un giudeo quasi di mezza età e disse, di un po', non sei un giudeo? Non dovresti farlo, non è ordinario che tu mi parli, sono una samaritana. E gli disse, ma se sapessi a chi stai parlando, ti daresti a me di darti da bere. Disse, dov'è il tuo secchio? Dov'è la tua corda? Beh, disse, l'acqua che do io è vita. Cosa? Bene, voi gente volete adorare a Gerusalemme, i nostri padri adoravano, oh, disse, è giusto, ma dice, noi giudei sappiamo cosa adoriamo, ma disse, sai, verrà il tempo in cui gli uomini non adoreranno a Gerusalemme, né su questo monte, e disse, si adorerà Dio in spirito, perché Egli è in spirito, è verità. Beh, iniziò a studiare, sapete, e disse, vai a prendere tuo marito, vieni qui. E disse, mio marito? Non ho alcun marito. E disse, bene, questa è la verità. Disse, sei andata in giro con 5 e ora è il 6. E disse, ne hai avuti 5 e lo sai, hai detto la verità. Osservate, cos'era? Quella luce colpì quel seme, era stato posto là, era stato parlato da Dio. Sì, signore, il seme era sulla terra. Quando Dio allontanò l'acqua e il sole lo raggiunse, la sua sorsa. Vedete, era tutto quello che serviva, era solo, serviva solo luce, sì signore. E poi, quando lo Spirito Santo in lui allontanò la sua vita passata, e gliela mostrò, quella luce la colpì e disse, signore, io vedo che sei un profeta. Lei disse, oh, ora noi sappiamo, io lo so, che quando verrà il Messia, questo è ciò che gli farà. Non abbiamo avuto un profeta per centinaia di anni. Non abbiamo avuto un vero profeta per centinaia di anni. E lei disse, come fai a dirmi di mio marito? E a dirmi quanti ne ho avuti e così via. E lei disse, questo non lo capisco. Disse, quando verrà il Messia, ebbene, egli farà questo, ma tu chi sei? E lei disse, io sono Dio. Quello bastò, la prostituta, I sacerdoti si guardano attorno e Gesù ormai dovevano rispondere loro con una negazione, dicendo: lasciatemi ingannare quel tizio posseduto dal diavolo. Ecco tutto, ecco la differenza, ecco la stessa cosa oggi, vedete? La stessa cosa oggi, colpisce proprio esattamente, sì, sì signore, lei lo sapeva perché la luce la colpì. Loro, se quei pescatori, boscaioli, agricoltori, elettori delle tasse, prostitute, videro in lui quello che le semplici scritture dissero che avrebbe fatto, e i farisei non potevano vedere a motivo della loro tradizione. Non potevano vedere a motivo delle loro tradizioni, ma la prostituta, gli agricoltori e tutti loro lo videro, ognuno che era predestinato. Quando i dubbi si allontanarono, il seme iniziò a crescere proprio così. Cosa fece? Disse: bene, sono lieto di aver incontrato il Messia. Oh no, fratello, andò dritto in città, si scordò dell'acqua. Disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questa proprio la cosa che la scrittura dice che il Messia farà? Non è esattamente questa? E la gente poteva vedere quella stessa cosa. Come disse Gesù Cristo in San Giovanni 14:12, che questo sarebbe accaduto di nuovo, e glielo disse anche in Luca, quando disse: come fu ai giorni di Noè, come Dio si manifestò in un uomo, riferì chi c'era dietro di lui e cosa fece Sara che rideva dentro la tenda. Tutte queste scritture di Malachia e così via predette negli ultimi giorni. Ebrei 4 disse: quando la parola tornerà. Malachia 4 disse che essa sarebbe tornata tramite un uomo. In Ebrei 4 disse: la parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore, e possono vederlo compiuto e allontanarsi proprio da ciò. E le loro tradizioni lo nascondono e lo rendono inefficace. E siamo proprio a questo punto, anche tutto. Sapete, potrebbe fare la stessa cosa oggi. Verrebbe proprio sulla scena e produrrebbe la stessa cosa che fece allora, come disse che avrebbe fatto. Ha promesso di farlo. E se egli facesse la stessa cosa, il messaggero di Laodicea deve farlo. E poi, se la chiesa di Laodicea lo vede compiuto, farà proprio come fece la chiesa ebrea al principio. Non importa quanto bene esso viene rivendicato, o lo faranno comunque. Oh mai. Ora, se dice che avrebbe fatto, saremmo tornati alla parola originale, sarebbe stata manifestata come promesso di restaurare di nuovo la fede, di nuovo alla fede originale. E se egli si è fatto conoscere che dimorava in mezzo al suo popolo nel fare queste cose, egli ha potuto anche permettere che si scattasse la sua fotografia, te lo dimostra scientificamente, e ancora non lo crede. E ha dimostrato, permesso che l'occhio meccanico della macchina fotografica lo riprendesse a stare là. Con la stessa colonna di fuoco, la stessa ieri, oggi, in eterno, Ebrei 13:8, per mostrare che ciò è scientifico in ogni altro aspetto, scientificamente nel regno spirituale. Ogni modo in cui potrebbe essere rivendicato è stato rivendicato. Sapete, forse farebbe la stessa cosa, forse andrebbero più avanti e farebbe la stessa cosa che fecero loro. Oh Dio, aiutaci. Ci fermeremo qui, ma Dio aiutaci ora a vedere la mia preghiera mentre veniamo, perché non voglio che rientrate troppo tardi. Dio, aiutaci a vedere. Credo che forse sia proprio ora, con lo Spirito su di noi, che Egli ci aiuti a rivelare, ad aprire questo suggello. Leggiamo. Mentre vediamo lo stato in cui si trova la Chiesa, vediamo dove è stata, abbiamo visto quello che fecero, abbiamo visto dove doveva arrivare, lo vediamo là, e vediamo cosa dovevano fare, lo fecero. Ora, vedete dove siamo? Giudicate voi. Io non posso giudicare. Sono responsabile solo di portare questa parola, proprio come essa mi viene data, io la do. Finché non mi viene data, non posso darla, nessun altro può farlo. E quando gli aveva aperto il terzo suggello, io udì il terzo animale che diceva: vieni, vedi. E io vidi ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E io udì una voce in mezzo ai quattro animali che diceva: la chenice del frumento per un denaro, e le tre chenici dell'orzo per un denaro. ma non danneggiare l'olio e il vino. Ora, l'agnello ha il libro in mano per spezzare i suggelli. Ha spezzato il primo, il secondo, ora spezza il terzo. E mentre lo spezza, l'agnello lo spezza, il terzo suggello, il terzo animale. Ora, quanti sanno che aspetto aveva il terzo animale? Aveva l'aspetto di un uomo, il primo aveva l'aspetto di un leone, l'altro aveva l'aspetto di un vitello o di un bue, e il terzo aveva l'aspetto di un uomo, come un uomo. Ed egli udì la creatura vivente, l'animale, la creatura vivente simile a un uomo, disse a Giovanni: vieni e vedi ciò che esso è. Questo mistero che è stato nascosto durante tutti gli anni della redenzione fino alla fondazione del mondo è stato nascosto sotto questo suggello, quello che accadrà. Ora vieni e guarda di ciò che si tratta. Così lo apre, scoppia un tuono, l'agnello apre i suggelli. Ora, e Giovanni si avvicinò per vedere cosa fosse questo. Cosa vide? Vide un cavallo bianco, un cavallo nero. Il suo cavaliere aveva una bilancia o una bascula in mano. Ora, quella fu la prima cosa che vide. Quando l'agnello lo annunciò, spezzò il suggello, allora l'altro animale, vedete gli animali si danno cambio annunciando: vieni e vedi. E Giovanni, dove si trovava, forse così, si avvicina qui quando l'agnello ha aperto, si avvicina, di solito il tuono colpisce, come abbiamo visto, il primo suggello, e lui osserva per vedere cosa avviene e vede arrivare un uomo prima su un cavallo bianco. Osserva continuare a cavalcare e via di seguito. Giovanni lo vede proprio fino alla fine, lo vede arrivare su un cavallo bianco, ha in mano un arco e il cavaliere non ha insieme le frecce, e la cosa seguente che vede è che la corona continua a cavalcare. Poi vediamo che l'agnello, eccolo venire di nuovo, ne apre un altro e guardate, ora ecco venire un cavallo rosso, e quest'uomo ha in mano una spada, continua a cavalcare lungo la scrittura, vedete, con in mano questa spada, e doveva uccidere e togliere la pace dalla terra. Ora l'agnello apre un altro suggello, un'altra creatura vivente simile ad un uomo, disse: vieni, vedi. Ora si avvicina, vede che cos'è, e quando lo fa viene un cavaliere su un cavallo nero. Ora, ieri sera abbiamo trovato che lo stesso cavaliere che cavalca il cavallo bianco era lo stesso su quello rosso. E la voce disse, in mezzo agli animali, gridò, vedete, a vedere che cos'era, queste creature viventi, e vide questo cavallo nero, e quando la voce in mezzo dei quattro animali gridò, la chenice di frumento per un denaro e le tre chenici dell'orzo per un denaro, ma vedi che non danneggi l'olio né il vino. Vedete? Questo cavaliere, parliamo di lui. Se noterete, il primo cavaliere, chi era, e abbiamo scoperto ieri sera scritturalmente che il secondo cavaliere era esattamente lo stesso uomo, solo che era sopra un altro cavallo. E cosa avvenne? Cambiò il suo ministero, vedete? Esatto, abbiamo scoperto che era un anticristo e aveva cambiato la sua posizione. Abbiamo scoperto che quando lui prima era un cavallo bianco divenne una dottrina. Ora abbiamo riportato proprio nelle scritture ognuno di questi, vedete? Ora osservate dove ci troviamo stasera, nell'altra epoca della Chiesa, vedete? Stiamo arrivando alla terza epoca della Chiesa ora. Proprio esattamente la terza epoca della Chiesa, proprio esattamente come il terzo cavallo, vedete? Ora la prima epoca della Chiesa cos'era? I Nicolaiti avevano la dottrina, vedete? Solo la prima. Bene. E poi ad un tratto questa dottrina nicolaita venne sancita e andava bene, entrò in azione e incoronarono questo individuo. Allora questo spirito anticristo divenne incarnato in un uomo, vedete? E troviamo più tardi che diventa anche un diavolo incarnato. Il demone se ne va ed entra il diavolo. Proprio come quella chiesa di quel tipo, la chiesa anticristo procede così, la sposa è venuta avanti con diverse cose, diverse giustificazioni, santificazioni, battesimo dello Spirito Santo, proseguendo proprio, venendo così. Solo loro ebbero prima il loro risveglio e la chiesa prenderà l'ultimo. I loro primi tre anni, le prime tre fasi di coloro che attraversarono l'epoca oscura, poi il terzo, tre fasi, la chiesa esce dalla giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, nel Dio incarnato reso manifesto fra noi. Eccolo entrare come anticristo, come falso profeta, poi la bestia, poi nell'epoca oscura. E la chiesa viene fuori da quell'epoca oscura, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, la parola incarnata, la Dio. E lui scende.
lo vedete? Lui scende, la chiesa sale. È tanto perfetto quanto può essere. Oh, è meraviglioso, mi piace proprio. Questo cavaliere è lo stesso, però è in un'altra fase del suo ministero. La prima fase è un cavallo bianco, vedete? Era solo un insegnante dell'anticristo, era contro la parola di Dio. Ora, come si può essere un anticristo? Chiunque rinnega che ogni parola di questa è vera e che venga insegnata nello stesso modo è un anticristo, perché rinnegano la parola. Ed egli è la parola. Ora, la prima fase, cavallo bianco, era solo un insegnante, ma uno spirito anticristo nella sua dottrina e nella sua essenza. Era innocente, non faceva alcun male, continuava proprio, ecco come è interessante, un tizio viscito disse ad Eva, sai che stai cercando sapienza, non sai cos'è bene e male, disse ora se i tuoi occhi fossero aperti lo sapresti, e disse il frutto è molto piacevole, è buono, è piacevole alla vista, ora dovresti prenderlo, non so se lo è oppure no, non lo so, ma Dio ha detto non farlo, bene lo so, ma Dio ha detto che moriremo, e dice di certo lo farà, il più dolce possibile, guardate cosa fece, osservate questo spirito anticristo che sorge fra la prima chiesa, la dottrina dei Nicolaiti, Nicol, vincere i laici, fare un uomo santo, proprio tanto, bene, vogliamo solo comunione, bene, essere tutti dispersi qua fuori, nessuno sa dove si trovano gli altri, penso che dovremmo avere tutta un'organizzazione, essere tutti proprio diversi, vedete, mettiamoci insieme, dovremmo fare una loggia, ecco di cosa si tratta, non c'è una cosa simile alla chiesa cristiana, dei metodisti, quella non è una chiesa, è una loggia, la battista, quella non è una chiesa, è una loggia, c'è solo una chiesa, e cioè il corpo mistico di Gesù Cristo, e in quella si nasce, proprio così, per predestinazione, proprio così, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, nessuno può venire se il Padre non lo chiama, e tutti quelli che gli mi ha dato verranno a me. Così, quello, ecco, l'agnello si vedrà facendo intercessione finché entrerà l'ultimo, suona la campanella e esce e allora prende la sua possessione, vedete, è finito, porta a casa la sua chiesa, i suoi sudditi, e scaccia il suo nemico nel lago del fuoco, tutti i suoi sudditi vanno dentro con lui, è finito, può uscire nel millennio. Ora, lo stesso cavaliere, in questa prima fase lui era innocuo, e nella seconda, se proseguite un po' più in alto, un po' più di così, nella seconda fase la Bibbia dice che sarebbe stata data una corona, perché si incoronarono un uomo, un super uomo, lo incoronarono. E dunque la Bibbia non lo chiamò Papa, la Bibbia lo chiamò falso profeta. Perché? Sì, naturalmente deve essere un falso profeta per il suo spirito anticristo che insegnava l'anticristo contro la parola originale. Perché se insegnava contro la parola originale era anticristo, lo era, e la parola è Dio, è Cristo. Ora, dopo quello, lo troviamo incoronato. E quando diventò incoronato, era molto innocuo, impotente, era solo un piccolo individuo, ma poi nel concilio di Nicea, lì fu reso tale Costantino di dire tutta la proprietà, e poi cosa fece? Allora lui, vedete, Satana gli diede il suo trono e l'autorità, la Bibbia, come l'abbiamo esaminato. Ora la cosa seguente che scopriamo è che il diavolo controlla tutta la politica che sia mai stata o che mai ci sarà. Lo troviamo in Matteo 4,11 e ora scopriamo dunque che Satana ormai aveva la politica, però cerca di ottenere la Chiesa, così scende a sedurlo, prende il suo superuomo, manovra verso un'organizzazione e lo incorona vicario, vedete, in Cristo. Cristo operò al posto di Dio, vedete, questo tizio è un vicario al posto di Dio, vedete, è lo stesso al posto di Dio, ciò che si ritiene essere un vicario sotto Cristo. Ora, e quando lo fece, allora cosa fece dopo? Lui, Satana, prese il suo potere politico, che già possedeva, e prese il potere religioso con cui era stato incoronato, e li unì. E allora fece un'altra corona sopra l'inferno, e per quelli che erano morti, se avessero pagato abbastanza denaro, li avrebbe fatti uscire. Così lui è vicario sul cielo, sul purgatorio, come lo vuole chiamare, non c'è una tale cosa, la Bibbia però deve fare qualcosa, la Bibbia dice che è uscito dall'abisso senza fondo e ritorna per la stessa via, è sulla terra, un dominatore. Ora, e poi cosa gli fu dato? Prima aveva un arco, ma non aveva alcuna freccia, ma ora ha in mano una spada potente, ora può fare qualcosa. Ora salta giù dal suo cavallo bianco, il cavallo bianco continua a cavalcare, ora cosa cavalca? Un cavallo rosso, sangue.
un cavallo rosso sangue. Egli cavalca davvero questo, oh certo. Egli diviene dato potere e una grande spada per uccidere. Allora cavalca il suo cavallo rosso sangue. Vediamo dal secondo suggello che è stato spezzato ieri sera che lui aveva tolto la pace dalla terra e che si uccidessero fra loro, e lo stesso martirologio della Chiesa Cattolica Romana mostra che misero a morte 68 milioni di protestanti dal tempo di San Ippona, dopo Sant'Agostino d'Ippona, fino al 1500 e qualcosa. 68 milioni. La grande riforma di Schumacher, se volete leggerlo, la gloriosa riforma. Vedete. Ora, 68 milioni registrati sul martirologio, quando uno dei loro cosiddetti santi ebbe la rivelazione che chiunque non fosse d'accordo con la Chiesa doveva morire come eretico. Quello allora li mise all'opera, ragazzi, iniziò a spargere il sangue, saltò sul suo cavallo bianco, sul suo cavallo rosso, iniziò a cavalcare. E ora arriva il suo grande potere. Fu reso vicario del cielo e adorato come Dio, governatore della terra, unendo la Chiesa e lo Stato, lo rese governatore della terra, gli diede una corona, su quello poteva far uscire le anime dal purgatorio pregando, poteva anche intercedere, era proprio come Dio sulla terra, al posto di Dio. E insieme lui aveva grande potere per uccidere chiunque non fosse d'accordo con il suo comando. Chi dirà qualcosa? La Chiesa non può dire nulla, lui ne è il capo. Lo Stato non può dire nulla, ne è il capo. Così morirono a milioni. Tutte quelle piccole chiese, fratello, furono colpite, uccise, assassinate, andate in pasto ai leoni e tutto il resto, vedete? E il dragone, Roma, gli diede il seggio e l'autorità, la Bibbia dice così, vedete? Così cavalcò il suo simboleggiato cavallo rosso attraverso il sangue umano, perché diventò un cavallo rosso. Ora Giovanni lo vide su un cavallo nero, ha cambiato qualcos'altro. Ora devo dire questo proprio nel modo in cui mi è giunto. E poi, se è venuto a me e non rende confronto con le altre scritture, allora non l'ha mai dato Dio. Vedete, le scritture devono tutte una grandissima cosa, così. Scrittura deve accordarsi con scrittura, e ogni cosa contraria alla scrittura, se quell'angelo del Signore mi dicesse qualcosa che non fosse scritturale, io non gli crederei. Vedete. Ho detto l'altro giorno a Chicago, con tutte quelle centinaia di ministri, c'era qualcuno là con la riunione, sicuro, con la riunione a Chicago. Ho detto, ora, tutti voi parlavate di avere, pensavate di avreste abbindolato qui dentro di qualcosa, presso poco come in questa stanza ora. Ho detto, cos'è, ce l'avete contro di me? Ho detto, lo Spirito Santo mi ha mostrato il trasferpato dove ognuno di voi sarebbe stato e non saremmo, chiedete qui a carcere, giusto? C'era anche tutti i loro, è giusto, tutti voi eravate là a sentire. Ho detto, ora siete contro di me per il mio insegnamento? Ecco di cosa si tratta. Ora voglio che uno di voi venga qui e prenda la sua Bibbia e mi stia a fianco e lo confuti. Era il gruppo più silenzioso che avreste mai sentito. Ho detto, cosa c'è che non va? Ho detto, allora, se sapete di non poter reggere contro la parola, allora lasciatemi in pace. Voi dottori in teologia, ogni cosa, il modo in cui parlate, vi presentate come dottore, 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 io sono... Oh, il fratello Woodley, diciamo, pivello, novellino, non ho istruzione, non sono mai uscito da qualche seminario di scuola, ma prendete la vostra Bibbia, venite qui e state al mio fianco, smentite la potenza del serpente, battesimo in nome di Gesù, qualsiasi quelle cose che insegno. Nessuno disse una parola. Voi tutti lo sapete, era il gruppo più silenzioso mai visto. Si vantano come una sua cosa. Ecco. Ora ecco, non credo nel litigare le persone, ma se arriva al punto in cui si cerca di trascinarvi dentro, non volevo andarci, ma lo Spirito Santo mi parlò e disse, vai, che ti sono vicino. L'ho detto 3-4 giorni prima del tempo, voi tutti c'eravate, avete sentito il signor Carlson e loro e Tommy Hicks, e tutti i vostri litigare, e ci sono andati 3 giorni prima, ho detto, dovete desiderare quel locale. Era una serata tempestosa, stavo tenendo la riunione e disse, vai a quella finestra, a quella terza porticina, andai là, rimasi proprio là. Guardavo fuori e disse, ti hanno preparato una trappola, ti chiederanno di parlare a quell'associazione ministeriale della Chicago Metropolitana, disse, ti hanno preparato una trappola sul tuo insegnamento della mia parola.
E gli disse: ora disdiranno quel locale lassù, non lo avranno, e prenderanno un locale che è marrone. E disse: ecco il prospetto A. Mi fermai e vidi me stesso in un angolo, guardavo in fondo e osservavo. Vedevo ognuno là, vedevo tutti quei ministri che tutti là, nel modo in cui erano, li guardavo tutti. Ed egli disse: oh, pensai, sarebbe meglio che non ci vada, signore, se faranno così, non voglio ferire i loro sentimenti o fare qualcosa di sbagliato. E disse: no, vai, io ci starò vicino. E l'ha fatto. Proprio così. E tutti voi che eravate là, siete testimoni di questo. Cioè, sapete che è. Avete anche i nastri. Ecco, vedete. Ora. Ora. Ora, ecco il mistero. E ora, questo quando mi venne rivelato stamattina, presto prima dell'alba, allora sono andato velocemente alla scrittura e ho iniziato a cercare, a fare una ricerca. Era là. Tre di essi, fino ad ora, sono stati assolutamente rivelati in modo soprannaturale. Sì. Ora ecco il mistero del cavallo nero, secondo quello che mi è stato rivelato. Ha iniziato a cavalcarlo al tempo delle epoche oscure. Ecco cosa rappresentava il cavallo oscuro, le epoche oscure, perché fu un tempo di mezzanotte per i veri credenti che erano rimasti. Osservate ora, in quell'epoca della Chiesa, quell'epoca della Chiesa di mezzo, l'epoca oscura della Chiesa, osservate come gli dice: hai appena un po' di forza. Era mezzanotte per loro, per il vero credente. Ora, osservate, praticamente ogni speranza era stata tolta dalla vera Chiesa, perché questo individuo controllava sia la Chiesa che lo Stato. Cosa potrebbero fare? Vedete, il cattolicesimo aveva preso la guida di entrambi, Chiesa e Stato. E ogni cosa che non andasse d'accordo col cattolicesimo veniva uccisa. Ecco perché era su un cavallo oscuro. Osservate che cosa tenebrosa fece. E allora vedete, se conoscete la vostra storia, osservate, non dovrete neanche conoscerla per sapere quello. Osservate, ogni speranza era perduta. Ecco il suo cavallo nero. E lui cavalcò il cavallo bianco, l'astuzia. Poi gli fu dato potere, tolse la pace, sterminò milioni. E cosa faceva mentre continuava a cavalcare da una parte all'altra? Lo fa ancora, vedete. Ora, e qui lui è su un cavallo nero, ora, che avanza, l'epoca oscura, che fu in quel tempo. Proprio circa dopo il periodo in cui fu stabilita la Chiesa, entrò in potenza, uccisero ogni altra cosa, attraversarono circa centinaia di anni. È quello che ogni lettore conosce come l'epoca oscura. Quanti ne sono? Certo, l'epoca oscura. Ecco il cavallo oscuro, che rappresenta quell'epoca oscura. Ora, tutte le speranze finite, nessuna speranza affatto, tutto sembra oscuro per i pochi credenti. Ora, ecco perché è chiamato rappresentato il cavallo oscuro. Le sue bilance, ovvero la bascula in mano, vedete, grida la fenice di frumento per un denaro e tre fenici d'orzo per un denaro. Vedete, in effetti, quello è il grano e l'orzo, sono il sostegno naturale della vita. Ecco da cosa si fa il pane e il resto. Ma vedete, stava facendo pagare per questo. E che significa? Che stava facendo pagare ai suoi sudditi per il genere di speranza di vita che stava mandando a loro, facendo, l'ha iniziato proprio in quel tempo, facendo pagare loro per le preghiere, facendo pagare la preghiera. Lo fanno ancora le novene, perché cosa faceva lui? Si impadroniva della ricchezza del mondo. La bascula pesava la fenice di frumento per un denaro, tre fenici d'orzo per un denaro. Il cavaliere su un cavallo nero, vedete, lui faceva, spogliava i suoi sudditi del loro denaro. Quando la Bibbia predice che lui tiene quasi la ricchezza del mondo, come abbiamo detto ieri sera, della Russia, tutti quelli che si prendono tutto il denaro e spogliano la gente di ogni cosa che hanno, tutto, quindi ecco. Ora, notate, vedete da dove viene in chiesa quel vecchio prendere denaro? Allontanatevi da quella roba, costruire un'organizzazione, qualcosa di grande, milioni di dollari qui. Vedete cos'è la madre di questo? Grazie, Signore. Sì, sono così felice, benissimo. È stata la sua grazia, è tutto, d'accordo. va bene? Ora fu il tempo di mezzanotte, lo capite ora? E ora è qui che fa pagare per il genere di vita, cioè il suo orzo e altro, il naturale, non era lo spirituale, era orzo, vedete? E pane, orzo, pane di frumento, lui faceva pagare per quel genere di vita che dava ai suoi sudditi, faceva pagare la preghiera tramite i preti, pregare perché la gente lasciasse il purgatorio, faceva pagare, allora prendo questo dalla storia, faceva pagare, immagino fosse la novena, suppongo tutti sanno perché la novena suppongo sia qualcosa che si deve fare, sapete, qualche penitenza, qualcuno deve farla pagare. Portandogli la ricchezza del mondo a sé, dentro la chiesa stessa, e lui cavalca ancora. Oh, certo che sì, il Signore cavalca tuttora. Notate, qui viene ora la parte buona, notate. Vedi che non danneggi questo vino e olio, ne è rimasto solo poco, ma non toccarlo. Ora, l'olio simboleggia lo Spirito Santo. Vi darò alcuni versetti se volete. Ci sono due scritture, in Levitico 8:12, dove Aronne prima di entrare doveva essere unto con olio, sapete? In Zaccaria 4:12, dell'olio che veniva riversandosi attraverso i condotti, dice: questo è il mio spirito, l'olio. Un'altra cosa, se volete vedere, Matteo 14:25, c'era una vergine stolta, ovvero 25:3, la vergine stolta non aveva olio senza spirito. E Matteo 25:4, la vergine avveduta aveva olio nella sua lampada, riempita di spirito. Spirito, l'olio raffigura lo spirito. Oh, gloria. Lo afferrate? Ora, benissimo. L'olio raffigura lo spirito e il vino simboleggia la stimolazione della rivelazione. Oh, mi piacerebbe correre per tutto l'edificio. C'è da meravigliarsi che non abbia svegliato il vicinato quando il Signore ve l'ha mostrato. Vedete la stimolazione della rivelazione. Vedete? Olio e vino nella Bibbia sono sempre associati insieme. Ho preso concordanza e ho guardato, c'è una Svizzera di essi, quella come quella, dove olio e vino stanno sempre insieme. Vedete? Quando la verità di una parola di Dio promessa è stata rivelata veramente ai suoi santi che sono riempiti di olio, vengono tutti stimolati. Il vino è una stimolazione. Gloria, lo sento proprio ora, stimolato con gioia, grida. E quando lo fa, esso ha lo stesso effetto su di loro che il vino ha su un uomo naturale, perché quando viene data la rivelazione di una verità di Dio e il vero credente è riempito di olio e viene rivelata la rivelazione, la stimolazione diventa così grande che lo fa agire in modo anormale. Giusto? Gloria. Vedete, ecco qual è il problema ora. Proprio così, li fa agire in modo indecoroso. Ora, se volete la scrittura per questo, iniziate a leggere Atti 2. Dove erano loro? Essi ebbero la promessa che era stata data. Quando tutta la promessa dello Spirito venne versata su di loro, e fu ciò fu rivendicato scritturalmente. Ora vedete, se avessero detto aspettate, ci avete dovuto aspettare per su per il nostro ministero, e dopo 8 giorni avessero detto bene, vi dico ragazzi, Marco avessero detto, Matteo, compagni, credo che l'abbiamo già ricevuto, non lo pensate così? Vedete, l'abbiamo già ricevuto, e invece stiamo aspettando il nostro ministero, dovremmo proseguire e andare a predicare, ci ha detto di salire qui e aspettare finché l'ottavo giorno che siamo qui, beh, aspettiamo un altro, per il nono giorno. Poi venne Marco, forse uno degli altri, Giovanni, e disse io credo non dovremmo aspettare ulteriormente, credo l'abbiamo già ricevuto, no? Allora posso vedere Simone, perché lui è chiaro, sapete. Bene, aspettate un minuto ragazzi, la scrittura ha qualcosa da dire in merito a questo. Egli non ci ha mai detto esattamente quanti giorni aspettare, disse state là finché state là finché la profezia di Gioele avrà luogo, finché la profezia di Isaia venga rivendicata, perché con labbra balbuzienti e in lingue straniere io parlerò a questo popolo. E questo è il refrigerio, questo è il vino che viene versato. Cos'è il vino della Bibbia? Il refrigerio. Questo è il refrigerio che viene dalla presenza del Signore, vedete? Deve essere scritturale, vedete? Così, vedete, il vino rappresenta la stimolazione della rivelazione. E quando scese lo Spirito Santo e videro il fuoco di Dio scendere su di loro, quello iniziò a stimolarli e all'improvviso diventarono così stimolati che la gente pensava fossero ubriachi. Però erano stimolati dalla rivelazione tramite Dio. Eccolo, la rivelazione di Dio rivendicata, resa chiara a loro, e sì, ne erano felici. Dio lo promise, qui era rivelato a loro e rivendicato a loro. Amen. C'era un uomo che era là che diceva: questo è quello, è questo. Ed essa era là venendo rivendicato lo stesso segno che abbiamo noi oggi. C'è una stimolazione per la rivelazione, vedete? E ora, essi e loro lo ricevettero davvero. Ecco perché Pietro poteva uscire là e dire: bene, voi uomini di Giudea, che abitate a Gerusalemme, datemi ascolto. Tutti voi dottori in teologia, date ascolto a quello che sto per dirvi, vedete? Oh, quanto è meraviglioso, rivelato. Essi diventarono così stimolati quando lo videro rivendicato. Questo lo fa sempre. Quando vedo che Dio ha promesso di fare una certa cosa in questo giorno, quando ha promesso di spezzare questi suggelli in quest'ultimo giorno, e voi non sapete la gioia, la gloria. Quando gli ho visto rivelare questo, stare là e vederlo accadere, e sapere che prenderò ogni persona per farla del cuore, gli non ci ho mai detto una cosa che non sia avvenuta per me. E poi vedere la gioia che è nel mio cuore, quando vedo la sua promessa per questi ultimi giorni, come egli ha promesso di farla, e qui lo vedo rivendicato e reso perfettamente giusto. Io sono, voi mi sentite dire, mi sento religioso, ecco di cosa si tratta. La stimolazione è così grande che io sono quasi pronto per andare a fare ballare, sapete? Stimolazione dalla rivelazione. Benissimo. Diventarono così stimolati dalla rivelazione che rivendicarono. Benissimo, la promessa. Ormai. Là scaturì la gioia della stimolazione, tanto che la gente disse: sono ebri di vino nuovo. Quando Dio rivelò loro la sua promessa, e non solo la rivelò, ma la dimostrò. Ecco quello che ho sempre detto: un uomo può dire qualsiasi cosa. Sì, lui potrebbe avere la tendenza di dire qualsiasi cosa, ma quando Dio viene lo rivendica. La Bibbia dice: se c'è uno in mezzo a voi che pretende di essere spirituale, un profeta, se dice queste cose e non accadono, allora non prestategli alcuna attenzione. Non temetelo affatto. Non temete quell'uomo. Però se lo dice e accade, quello sono io, vedete? Io sono in quello, dimostra perché sono io. E allora quella piccola donna samaritana, quando la scrittura disse che questo Messia avrebbe fatto queste cose, ed egli era là, faceva esattamente ciò che la scrittura disse, e le disse: ecco, venite a vedere un uomo. Non è quella esattamente la cosa che la scrittura disse sarebbe avvenuta? Vedete, e fu stimolata dalla rivelazione. Esatto. Lei divenne stimolata dalla rivelazione quando venne rivendicata. Vedete, è giusto. Lei sapeva che c'era. Sappiamo che il Messia verrà, quello che ha chiamato il Cristo. Quando egli verrà, farà queste cose. Lei lo vide. E lei disse: io sono desso. Allora iniziò la stimolazione. E lei andò via, gridando lungo la città, lasciò la sua vecchia brocca d'acqua, andò laggiù e disse agli uomini: venite a vedere. Ma se solo voi conosceste le tradizioni orientali, era sbagliato che lei facesse così. Il Signore, una donna di quel tipo, nessuno l'avrebbe ascoltata. Ma il Signore, vedete, lei aveva un marchio, e quando lei se fosse scesa per la strada in quel modo, se fosse agito così, gli uomini della strada non avrebbero prestato attenzione, ma fratello, aveva una parola di vita, più stimolata. Voi potreste, era come cercare di spegnere una casa in fiamme in un giorno di vento. Oh, c'era qualcosa che sventolava. Lei era pronta. Sì, non si poteva spegnere quello. Quello era il fuoco di Dio che bruciava. Sì, signore, lei disse, se non credete che così, venite lassù dove sta tenendo la riunione. Ve lo mostrerò. Sì, eccolo, sì, signore. E così gli uomini andarono là fuori ed egli non lo fece un'altra volta. Però riconobbero che era venuto qualcuno con la donna. Lei era trasformata, di conseguenza le credettero. Sì, signore, credettero in lui. Perché la fede viene dall'udire, udire la promessa di Dio, la parola di Dio. E vedere che essa viene resa reale, perché essa è un seme. Quando viene seminato porterà vita, produrrà ciò di cui parla. Se non lo fa, allora non sapeva come seminare. Il seminatore non sapeva come seminare, non era inviato da Dio, forse di seme sopra una roccia o qualcosa del genere. Così vedete, se il seminatore semina il seme, Dio se ne prende cura finché cada nel posto giusto, vedete? Oh, ma... Allora, cosa dice essa a questo cavaliere in nero? Non danneggiare il mio vino e il mio olio, non lo toccare. Il mio vino e l'olio. Ne ho ancora poco laggiù, però un po' c'è ancora. Sì. Ora tu puoi proseguire ovunque e dosare tutto quel genere di vita che stai distribuendo, quello è affare tuo. Tu per quello pagherai laggiù, ma quando incontri quel vino e quell'olio, lascialo stare. Oh my. Se potete, se vuoi, in altre parole così, se prendi qualcuno del mio piccolo gregge che è riempito del mio olio e del vino, vedi, il vino e l'olio e la parola pura, vedi, e li ucciderai, perché tu lo stai facendo, è ciò che stai facendo, non forzarli a dire quello che Ave Maria, o fare qualcosa di simile a uno dei tuoi credi. Tieni le tue mani lontane da loro, sanno dove stanno andando, perché sono unti con il mio olio. E nell'essere unti col mio olio hanno il vino della gioia, perché conoscono la mia parola della promessa, li risusciterò di nuovo. Non danneggiarlo, non iniziare a cercare a rovinarlo, perché stai lontano da ciò, no. Tutto. E lì rivendica la sua parola e la porta a compimento. Essi riconobbero, sapevano che sarebbero risorti. Oh, come mi piace questo. Risorgeranno. Ecco venire il cavallo nero, che ora cavalca, l'epoca oscura. Là procedeva il cavallo bianco, abbiamo visto cosa fece perfettamente. Ecco venire il cavallo rosso, vediamo esattamente cosa fece lui. Ecco venire il cavallo nero. Vedete, è sempre lo stesso cavaliere, lo fa sempre, proprio durante l'epoca. Ora, e scopriamo che lui misurava e lo faceva pagare, esattamente. Il frumento, naturale, la vita naturale, ciò di cui vivevano. Tuttavia simboleggiano lo spirito, olio e la gioia del vino. Quella vita spirituale, non danneggiarla, lasciala stare. In altre parole, Roma, non toccarla, è mia, appartiene a me. Ora, qui un'altra cosa che volevo che sappiate, notate, non fu uno dei quattro animali che disse non toccare l'olio e il vino. Avevate notato? I quattro animali avevano parlato, ma osservate, lasciate che lega qui, un po' vedete ora. Ora, Kenichi un denaro per un frumento, per un denaro, il Kenichi del nord per un denaro, e vedi che non danneggi il vino e l'olio. Ora sentite qui, e io udì una voce in mezzo dei quattro animali. Che cos'era? L'agnello! Non furono i quattro animali, l'agnello lo disse. Perché? Egli sta per prendere i suoi, quello appartiene a lui. Egli l'ha redento, a me, non toccare quell'olio, no signore, non i quattro animali, ma fu l'agnello che lo disse. Oh, mai. l'agnello. Non, i quattro animali non annunciarono questo, l'agnello lo disse. Quando i quattro animali dissero vieni, vedi, e loro andarono, lo videro così, e dissero che dice di grumento per un denaro e per che e tanto così, tanto orzo. Ma allora l'agnello gridò proprio nel loro mezzo e disse non danneggiare il vino, l'uomo. Proprio così. Oh ma sentite questo, non lo danneggiare ragazzo, un giorno pagherai per questo. Oh ma 9:30. Secondo la mia migliore comprensione e al meglio delle mie conoscenze e con tutto quello che credo nel mio cuore, quello è il vero significato di quei tre suggelli. Voglio ringraziare Dio per questo e dirò questo, che è la rivelazione che Egli mi ha dato. Egli me l'ha data, la rivelazione di ciò. E credo che viviamo negli ultimi giorni. Domani sera prenderemo quel cavaliere sul cavallo pallido. E ora, non so, proprio non so. Dio sa che è vero, non so nulla di questo. No. Ho cercato il mio vecchio contesto che avevo anni fa, ho visto il fratello Graham Snelling un momento fa, forse è uscito. Tuttavia ricordo quando predicavo qui in passato, ho cercato di trovare cosa dissi anni fa. Un giorno esaminavo il libro di Apocalisse e presi tutti e quattro i cavalieri in una volta. Dissi un cavallo bianco fu la prima chiesa, senza dubbio. Lo lessi da un libro degli avventisti, lo lessi qualcosa e dissi quella fu la prima chiesa che andò avanti conquistando. E il seguente era un cavallo nero, dissi. Ho dimenticato come chiamai quel cavallo nero, dissi. Oppure il cavallo rosso, piuttosto, dissi quel cavallo voleva significare forse che erano arrivo problemi, significava che sarebbero iniziate molte guerre, qualcosa del genere, dissi, probabilmente ci saranno molte guerre, dissi, ecco cosa sarebbe, poi dissi, il cavallo pallido oppure il cavallo nero, dissi, quello significa che forse verrà un periodo nero sulla Terra, quando tutte le stelle smetteranno di splendere, sulla tramonterà, la luna non farà luce, probabilmente significa quello, dissi, il cavallo pallido significa molta malattia che avanza. Ora, non sapevo cosa significasse, ma quella è la mia interpretazione di ciò, perché prese il meglio che potevo stando qui al pulpito, ma ho quasi detto qualcosa. Oh, voi vedrete, osservate soltanto, perché ora, come siamo felici per quest'ora in cui viviamo. Quando vediamo tutta questa cosa che si avvicina, penso, le nazioni si spezzano, Israele si risveglia, i segni predetti dai profeti, i giorni dei gentili sono contati, gravati di fardelli, tornate o dispersi alla vostra proprietà, il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siete riempiti dello spirito, con la rampa, le pronte e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Falsi profeti mentono, ma rinnegano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. Lo credete? Ma noi cammineremo dove camminarono gli apostoli, perché il giorno della redenzione è vicino. Il cuore dell'uomo vengono meno dalla paura. Siete riempiti di spirito, con le lampade pronte e pulite. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Non è meraviglioso? Oh, amo questo. La redenzione è vicina. E ci sarà luce sul far della sera. E certo troverai la via della gloria. Per la via dell'acqua oggi c'è la luce. Sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, pentitevi di tutto questo peccato. Lo Spirito Santo di certo entrerà. La luce della sera è giunta. È un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. Egli è la parola, ma meraviglioso. Presto l'agnello prenderà la sua sposa affinché sia per sempre al suo fianco e sarà riunita tutta la schiera celeste. Oh, sarà una vista gloriosa, tutti santi, in bianco, senza macchia, e con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, vieni e mangia, chiama il maestro, vieni e mangia. Potresti festeggiare o banchettare sempre il tavolo di Gesù. Egli ha cibato la moltitudine, ha mutato l'acqua in vino. Ora chiama l'affamato, vieni e mangia. Oh, vieni e mangia, il maestro chiama, vieni e mangia. Mangia della parola. Puoi banchettare sempre al tavolo di Gesù. Egli ha cibato la moltitudine, ha mutato l'acqua in vino. Ora chiama l'affamato, vieni e mangia. Oh, ma avete fame? Benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Lo amate? Lo amate? La nota per io l'amo, sai? Alziamoci tutti proprio ora, alziamo le mani e esprimiamoci a lui. Io l'amo, perché egli per primo mi amò. Bene, tutti insieme ora. Siete proprio riverenti, abbiamo l'interprete qui, fratello Higginbotham, non so se queste saranno. Vuoi scoprire cosa c'è detto, aspettate un minuto. Fede in Dio è stata elevata in alto. Voi lo amate stasera con tutto il cuore? Lodatelo, dite grazie. Grazie, Signore Gesù. Come gli diamo lode con tutti i nostri cuori, Signore. Gloria a Dio. Date proprio a Lui la lode, tutti voi. Dio sia con voi. Because
God bless you this morning, this afternoon.
Questo pomeriggio.
How we love you, Lord Jesus.
Ti amiamo, Signore Gesù.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore, per il Calvario.
Thank you for your
grazie
blood,
per
Lord.
Il tuo sangue, Signore.
Thank you for
grazie
this message,
per questo messaggio, Signore.
The messenger
il messaggero
you
che tu hai inviato, Signore.
Thank you, Lord.
Grazie, Signore.
We just don't
noi
have the word,
non abbiamo le parole,
Lord,
Signore, per
express
esprimere
our gratitude
la nostra gratitudine a te.
We don't have the
non abbiamo le parole per dirti
how we feel.
Come ci sentiamo.
Just, Lord, we love you,
Signore,
with all
ti amiamo con tutto il cuore.
Jesus name.
Nel nome di Gesù.
Like to remind you,
vorrei ricordarvi
this brother Jeremy comes and prepares
il fratello Jeremy verrà e si preparerà per concludere questo servizio in preghiera. Ricordatevi del fratello Joseph in preghiera.
Ricordatevi
anche del fratello Billy, la sorella Lois, la sorella
Valerie,
sono preziosi per la sposa, tutto il mondo. Proprio
I know we're anxious,
so
but we won't
ansiosi,
know
non sapremo
about Easter weekend until Brother Joseph tells us.
Joseph ci dirà.
So we'll just wait until however he chooses,
come egli deciderà,
whatever he feels on his heart,
cosa
however he feels directed,
come sarà diretto,
when he lets us know, then we'll know.
Sapere, allora noi lo sapremo.
So, God bless you,
Dio vi benedica,
Jeremy. Our most gracious Father, Lord, there's no people on earth that can sing that song like your bride came, Father. How we love you, Lord. How we adore you, Father. Lord, how we praise you, Lord. Lord, you've taught us the true meaning of agape love through your messenger, Father. A love letter sent to your bride, Lord.
Lord,
we can't praise you enough for the words we've heard today, how wonderful they are, Lord. We just thank you for purchasing our salvation on Calvary's tree, Lord. And Lord, in this day, you've not only revealed to us your great plan of salvation, but you revealed your great plan of restoration to restore us back to that which was lost in the Garden of Eden, Father. We thank you with all our heart, Lord. Lord, we know that it could only come through a prophet in this late hour, Lord. That's the way you've always dealt through us, through your prophet. Lord, though people have probed at it through the ages for 2,000 years, Lord, they tried to get the true meaning, that true revelation, Lord, but Lord, you designated your prophet for that. Lord, we're so glad to be following him today with all our heart, Lord Jesus. Lord, we just pray that you'll never let us take this message for granted, Lord. Just to know what this message is, Father. Lord, we can never realize what you sent us in this last day through your prophet, Lord. We'll never grasp it, Father. Lord, even through eternity, we'll never understand your love to us, Lord. But Lord, let us never take for granted when we have the opportunity to come together and hear your prophet speak, Lord, we just treasure it above all things. It is that cruel and great price to us, Father. Lord, we could sell out all of the things and just hold to this provided way. We thank you, Father, for that revelation you give in our hearts. Lord, we just are so anointed under these seals, Father. We know that you just didn't preserve the voice, but you preserved the anointing with that voice, Lord. If they were gathered in Haiti at one time and playing on their tape recorder, and that pillar of fire came over that tape recorder, and as your prophet said, Lord, we know it wasn't just some mechanical device that pillar of fire was attracted to, but a voice of God to this generation, Lord. And Lord, we know that when we gather together, it's the same thing. Your pillar of fire comes down, Lord. It's always associated with your prophet, and your prophet's always associated with that pillar of fire, Lord. We know that that picture could have been taken anywhere. It could have been in the sky, but you chose to take your picture with your prophet, Lord. And Lord, to us, that's a sign, Father, that the way to get to God is through your prophet, Lord.
Dio è attraverso il tuo profeta. Noi ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità di venirci per ascoltare la rivelazione che tu hai dato al tuo profeta, Signore.
Ha un significato profondo spirituale per la tua sposa. Sappiamo che tutta la creazione geme per questo giorno in cui noi stiamo vivendo, Signore, che tu hai avuto un popolo.
This message to you, Lord. We know you went to the Lamb went to God to the right hand of God and took the book, but he wasn't done with it. He wasn't finished. He had something else to do. He had to give it to that seventh angel to bring it to a people that would be believing him and be called out as his bride. Lord, we're such a privileged people today. How we thank you, Father. Lord, we just ask now, as Brother Samuel was just saying, that you'll be with our brother Joseph, Lord, as he prays for the weekend ahead, Lord. Lord, one thing we know, he's going to have us in that word. We know he's going to have
che Egli ci metterà nell'ascolto di questi nostri, perché sappiamo che il motivo per cui che noi possiamo, che c'è una rivelazione tramite questo messaggio. Questo messaggio ci dimostra che Gesù Cristo è risorto dai morti. Noi sappiamo che è 13:8, Signore, noi proprio non siamo cosa aspettare di essere consacrati con le nostre famiglie, i nostri cari, Signore, qualsiasi cosa c'è in salvo per noi, consacrati tutto attorno al mondo per un weekend di adorazione, Padre, Signore, è il weekend più speciale per i credenti, Signore. Noi sappiamo che presto molto presto, Signore, che verrà per la tua sposa, i morti in Cristo risorgeranno, ma Signore, fino ad allora, Signore, noi sappiamo che loro dipendono da noi per quella resurrezione, Signore, aiuta la nostra fede, Signore, aiutaci a stare in quella parola, oh Signore, oh, ci affidiamo a te, Signore, ti amiamo con tutto il nostro cuore, ti ringraziamo ancora, Signore, per i meravigliosi messaggi che stiamo ascoltando, Signore, ti amiamo e affidiamo le nostre settimane a te, in ogni cosa a te, preghiamo nel prezioso nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Stay in this atmosphere. Take it with you. God bless you. Shalom.